Meloni è diventato vicepresidente, né? Cruce, è inutile che lei fa il saputello, lei rimarrà anche fra 10 anni a dire tonnellate di male parole con la sua trasmissione, con il pezzo di merda che c'ha a fianco.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Siamo arrivati all'assurdo, siamo arrivati veramente all'assurdo, che un presidente funambolico, un presidente esuberante, un presidente che certamente le spara grosse.
Ah, non Napolitano.
No, ma noi che ci frega di quella roba lì della trattativa? Hai ragione, hai fatto bene a dire questa cosa del presidente.
Parlavi del presidente, per ma me sì, uno è il presidente.
Un presidente.
C'è solo un presidente che sarebbe Giorgio Napolitano.
Napolitano o Giorgio.
Però
Napolitano,
non stiamo parlando
nel giorno della trattativa. Pensavo fosse questa l'apertura, ma sbaglio.
No. Hai capito che siamo alla zanzara, non siamo in un'altra.
No, ma questo va bene, è che dici il presidente. Cioè, io pensavo fosse quello, ma questo, mi taccio.
In questo
taccio.
Momento c'è solo un presidente.
Ecco, no, facciamo a capirci, come diceva quello.
In questo momento c'è solo, cari ascoltatori della zanzara, popolo della radio che si è messo in collegamento alle 18.36 in questo momento, per me c'è solo un presidente, si chiama Massimo Ferrero ed è il presidente della Sampdoria, produttore cinematografico, proprietario di diverse sale cinematografiche, imprenditore anche nel campo immobiliare, con problemi vari ha avuto nel corso della vita, fallimenti, anche una condanna, eccetera, eccetera. Signor Ferrero, tutto è iniziato da questa frase che vi abbiamo già fatto ascoltare ieri, era domenica scorsa. Questa è la frase, il filippino lo vogliono denunciare, pare che l'Inter lo voglia denunciare per razzismo, amici miei, non esageriamo.
Io gli ho detto a Moratti, caccia via quel filippino, no, che ha preso a fare.
Presidente, come? Lei ce l'ha cotto il presidente, attenzione, cioè, che è indonesiano peraltro, che è indonesiano, è indonesiano voglio dire.
Ma non doveva difenderlo, no?
Vabbè.
Scusa che viene da Indonesia a insultare un emblema del calcio italiano. Se ero Moratti io gli ho dato due pizzicotti sui ricchi.
Ecco, meno male che ha detto pizzicotti e non ha detto qualche altra cosa. Si fermi un attimo.
No,
allora, per questa frase, soprattutto per la frase... Gli ho detto di cacciare il filippino. Cacciare il filippino, per la frase cacciare il filippino, pare, sembra che l'Inter lo voglia denunciare per razzismo. Ora ragazzi, mettiamoci d'accordo. Cioè, uno può anche non sopportare il modo di fare le parole di Ferrero, ma cosa c'entra il razzismo? I filippini, certo è stata una cacciami il filippino. Ma che è razzismo, cacciami il filippino? Ma veramente vogliamo morire di politicamente corretto? Vogliamo morire di questa roba qua? Capace che tu sei d'accordo, Parenzo, perché su queste cose capace che tu sei d'accordo.
Temo di sì, purtroppo.
Cioè,
per
sei
te.
D'accordo con chi purtroppo vuole denunciare per Ferrero te. Per razzismo?
Purtroppo per te.
Ma ragazzi, Parenzo vorrebbe denunciare Ferrero per razzismo.
Sono talmente prevedibile, noioso, mamma politicamente mia, corretto, mamma che mia, mamma mia. Quel filippino mandalo a fare pulizia a casa, pulisce.
No, veramente questo non l'ha detto, lo stai dicendo tu.
È un sottotesto.
Ma il sottotesto te lo stai inventando tu.
È un sottotesto.
Gli ho detto caccia via quel filippino. Ma
filippino.
E beh, qual è il problema?
Nessuno.
Allora, oggi ha cercato di recuperare. Ha cercato di recuperare. E beh, intervenendo a una radio romana, ha parlato in libertà per mezz'ora e ha detto, beh, Agnelli dice anche di peggio, ma nessuno gli fa niente perché ha in mano i giornali e tutto.
Agnelli ha detto delle cose più terribili adesso.
Molto più gravi.
Gli hanno detto qualche cosa?
Zero.
Che gli hanno detto Agnelli? Niente.
Zero.
Basta che allora entri nel consiglio di amministrazione di Sky.
E non ne parlo di niente, c'hai cioè, i giornali e che gli dicono? Che gli dicono a quello? C'hai cioè, i giornali? Lui ha i giornali e sono i suoi che gli dicono. Ha detto cose peggiori. Nessuno ha detto niente.
La buttata in caciara su,
come al solito,
su Agnelli, la buttata in caciara su Agnelli, che dice delle cose peggiori. Può darsi che in privato dica delle cose peggiori, non in pubblico comunque. Comunque, ragazzi, accusare Ferrero di razzismo mi sembra veramente un'enorme cazzata. Te lo dico con sincerità, Parenzo, perché mi sembra che tu propendi verso questa tesi. Allora, lo stesso Ferrero oggi ha detto che a casa c'ha quattro filippini, che è meraviglioso, secondo me. Ferrero,
beh,
a casa
non è
quella. Sono filippini.
No, scusami, ma come di no, a casa non sono razzista, c'ho quattro negretti a casa che mi puliscono casa. Cioè, peggio il taccone del buso, direbbero,
no,
i miei amici
veneti. Invece
Benetti
ha detto, do lavoro a quattro filippini, sì, non è che... Sì, certo, senti, stupendo.
Indifendibile.
È stupendo, ma che è
simpatico,
stupendo,
molto simpatico.
È stupendo,
no?
Dai, vuoi accusare di razzismo, ma di che
c'ho
parliamo?
C'ho quattro negretti a casa che mi puliscono d'orcesso.
Dai, dai.
È uguale.
Siamo la gente più generosa del mondo, abbiamo sollevato, io a casa ce l'ho quattro di questi ragazzi che per me sono umani, siamo tutti figli di un Dio minore, anche diciamo così, va bene?
Perfetto, presidente.
Presidente, grazie.
Ti è piaciuta questa?
Mi è piaciuta.
Da impazzire.
Che i filippini sono umani, è bellissima. Io sono d'accordo, tra l'altro, con quello
siamo
che lei ha detto.
Tutti dei figli di Dio.
Tutti dei figli, certo, di Dio, sì, sono d'accordo.
Quelli sono stati fortunati perché stanno al callo. Quindi diciamo, se devo mettere il cappotto, quelli manco solo le nomette.
No, non ho capito questa cosa del caldo.
Ti ho detto, peggio il taccone del buso, te l'ho detto.
Ma è stupendo, è meraviglioso, sì. Ma è un attore nato, ma è,
sì,
dovrebbe,
dai,
fare,
certo.
Ma l'ha già fatto l'attore, peraltro. Ma è un personaggio fantastico. Ma si può accusare di razzismo uno così?
No,
ma è una barzelletta, dai,
no.
Su. Ma non una barzelletta,
forse.
Lui è una barzelletta, l'accusa di razzismo. Poi mi fate risentire quel pezzo finale, scusate, sul cappotto, là, il cappotto, il caldo dei filippini. Sentiamo un po'.
Lui ha detto,
tutti dei figli,
certo,
di Dio, sì, sì, sono d'accordo.
Sono stati fortunati perché stanno al callo. Quindi diciamo, se devo mettere il cappotto, quelli manco solo le nomette.
Cioè, sono fortunati perché stanno al caldo qui, stanno al caldo, non si devono mettere il cappotto. Non l'ho capita benissimo. Vabbè, ma abbiamo con noi una persona che lo conosce molto bene, che ultimamente lo frequenta anche allo stadio, perché viene costretto, come già ci ha detto la sua compagna Simona Izzo, ad andare a vedere ogni partita alla Sampdoria. Non so se questa tradizione sia in realtà proseguita nelle ultime giornate. Ricky Tognazzi, buonasera.
Buonasera, sì, sono dovuto andare, sono andato.
Ma pure con la Roma?
A vedere la Roma. Certo.
Col cuore diviso a metà oppure no? Quello non si tocca.
Ma sono milanista.
Ah, già, è vero che sei milanista, tu, è vero, sì.
Cioè, voglio dire,
che te ne
la Roma mi stava simpatica, l'avevo adottata come amante, ecco, sono sposato col Milan, c'era un amante che si chiamava Roma. E ne ho presa una più giovane che si chiama Sampdoria.
Senti, Ricky, ma allora,
viene portato come un amuleto, come un portafortuna,
sì,
la famiglia,
sì,
Tognazzi, capito?
No, ma mica solo solo i Ferrero, no, proprio tutti i tifosi della Sampdoria.
Cioè, ormai
mi tocca,
se
mi toccano
ti
la
tocca
spalla,
ma un po' un'ossessione questa, ogni 15 giorni ti tocca andare a Genova, una cosa pazzesca.
Adesso forse comincio ad andare anche in trasferta, adesso vediamo.
Senti una cosa, ma ti imbarazzano queste frasi di Ferrero oppure no?
Ma sai, ne sento anche di peggio in privato, sì. Cioè, sinceramente, quindi
da parte sua?
Ma guarda, io sì, diciamo che
Il personaggio è quello che è sanguigno.
Il personaggio è sanguigno, è verace. Poi sai, la televisione fa un effetto pentotal. Cioè, tu, quando vai in televisione è difficile che no, tu senti quest'occhio addosso e ti esce fuori veramente tutto quello che c'hai. È difficile controllarsi.
Beh, oddio, allora, qualcuno si intimidisce in realtà. Evidentemente a Ferrero fa un effetto di liberazione.
Lui si eccita, gli piace moltissimo. Poi è l'effetto anche, è irresistibile fare una battuta, cioè capisci che per uno.
Ma c'ha questi occhi sgranati, cioè sembra sempre un po' su di giri, o no?
No, giuro, io lo conosco da tanto tempo, gli si possono dire tante cose, ma lui è nato. ti dico,
ma ti imbarazzano l'effetto... queste cose dei filippini? T'ha un po' imbarazzato oppure no?
Ma sì, un po' mi è dispiaciuto, perché ho capito che sarebbe successo un casino, quindi mie...
no, ma non puoi fermarlo, Ricky, ogni tanto
non ci, dici... non ci riesco, non ci
a vivere,
riesco.
A vivere.
No, io gli ho detto anche per tentare di bloccarlo, gli ho detto sì. Ma quando tu vai in televisione fai degli ascolti pazzeschi, certo, lui certo. Ha dei picchi incredibili, te devi far pagare, ho detto, sperando che lui su, capisci, fosse sensibile a questa, a, e quindi riuscivo a limitare
le apparizioni, sì.
Invece non c'è niente da fare.
Ma la,
poi
la...
appare il presidente di calcio, sì. Perché gli piace andare in televisione, cioè gli piace,
cioè lui dice che è diventato
famoso, gli piace da morire,
cioè lui è diventato presidente della Sampdoria per una questione di, non mi conosce nessuno, diciamo, a livello nazionale, cioè mi conoscono magari solo gli addetti ai lavori, col calcio divento una persona,
col calcio divento qualcuno di, che viene riconosciuto, che gli fanno gli autografi,
sì, ma della Sampdoria ogni tanto stona questa cosa del tifo per la Sampdoria, adesso ti faccio dire questa cosa sui produttori, sì. Ma il tifo per la Sampdoria un po' stona questo super tifo, in fin dei conti è lui che gli frega la Sampdoria, diciamo la verità.
Ma come che gli frega? È sua, se è comprata.
Sì, è sua, ma lui ti espone un tifo esagerato, cioè è un business per lui.
No, ma che scherzi, no, lì è proprio la sua veracità, è sanguigno, gli piace, non è che va. E anche lì, quando siamo in tribuna, gli dico stai tranquillo, stai buono, non ci riesco.
Che dicevi, produttori?
I produttori, come gli sceneggiatori, stanno nell'ombra, non si... quando un produttore va a una festa non è che lo riconoscono, hai capito? Quindi...
È una prassi, dici, sì, è una tradizione, diciamo, quella. Lui l'ha un po' rotta.
No, la tradizione, lui dice, siccome stanno dietro le quinte, è diventato presidente della Sampdoria, non vedeva l'ora, in realtà, attraverso questa
certo,
cosa di diventare...
Certo. Lui, la popolarità, lui lo eccita molto, gli piace moltissimo.
Senti, ma secondo te è razzista, cioè è una battuta razzista questa qua del filippino, oppure no? Oppure è tutto esagerato, adesso la denuncia forse per
a me sembra un'esagerazione, quando lui dice Agnelli l'ha detta molto peggio della mia, c'ha ragione,
sì, sì.
Cioè, secondo me c'ha ragione, poi per carità ha fatto una battuta infelice, ha chiesto subito scusa, che poi ha fatto un doppio salto mortale, perché mica è facile chiedere scusa.
No, ma su questo sono d'accordo. Parenzo dice che invece quella battuta sui filippini è una cosa un po' razzista. È evidente, ragazzi, ma in privato, e lui tira fuori il privato, c'è una famiglia romana come quella che ha le dipendenze di diversi filippini, ogni tanto se ne esce dicendo così, ma mo lo caccio sto filippino, va. Cioè questo, ma non il filippino che lavora per me.
La battuta, se non fosse razzista, non sarebbe così folle. Insomma, cioè la battuta c'è, cioè tecnicamente parlando.
Beh, la battuta c'è, cacciami sto filippino, perché non caccia il filippino, no? Cioè,
la battuta c'è, poi dopo è razzista. D'altronde non si possono più fare battute su nessuno. Una volta c'erano un sacco di barzellette su anche sugli omosessuali.
Bravo,
comunisti che mangiavano i bambini.
Bravo, ormai adesso... moriamo di politicamente corretto, e da un certo punto di vista, nonostante i suoi difetti e tutto quanto, Ferrero distrugge il politicamente corretto, va lì ed è se stesso, e certo. Viva Dio. Fatemi risentire, la risentiamo insieme a Ricky Tognazzi, che è nostro ospite oggi, amico del presidente Ferrero, da tantissimo tempo, ha prodotto diversi film non tutti fortunati, lo stesso Ferrero una volta ebbe a dire mi hanno quasi rovinato con un film, vabbè, ma sto roba vecchia, ti ricordi, no? Cioè, ci ho rimesso 3 milioni di euro, mi sono dovuto
vendere
una casa,
era Ben Hur, dai, ma di
no,
che
era
parli,
io no, era io no, ma al di là
era
di, al di là di questo volevo far risentire quella frase, perché qui c'è una interpretazione che può essere diversa, perché
scusa un attimo, a sto negro dietro la regia mi stacchia il microfono, a sto negro qua dietro, scusa, non è razzismo, però scusami, negro,
ma che stupido,
a sto
che
negro
sei
in regia,
ma
scusa,
non ha detto negro, ha detto filippino,
lo sto dicendo io,
ma ha detto
filippino a un indonesiano, che è comunque un insulto strano, cioè voglio dire
magari gli indonesiani odiano i filippini, che ne sai,
se gli dici per il contrario non so,
non è uguale,
ma no, ma perché in realtà i filippini sono quelli più conosciuti a Roma, no, perché lavorano nelle case, eccetera, certo. Magari pure a Milano, non lo so, cioè, evidentemente un po'... è vero che a Milano ce ne stanno di meno di filippini. Un attimo solo, che risentiamo la frase di Ferrero, vai.
Siamo la gente più generosa del mondo, abbiamo sollevato, io a casa ce l'ho quattro di questi ragazzi che per me sono umani, siamo tutti figli di un Dio minore, anche diciamo così, va bene?
Perfetto, presidente.
Presidente, grazie.
Mi è piaciuta questa.
Mi è piaciuta che i filippini sono umani, è bellissimo.
No, che poi vedi come si compiace. Ha ragione Ricky quando dice si compiace. Vedi, ti è piaciuta sta battuta? Ti è piaciuta sta battuta? Perché ha fatto la battuta
sì,
su,
è contento,
sul fatto che sono siamo tutti umani, no?
Ma è vero, figli di un dio minore.
Ma è vero,
ma
che
dio minore?
Ma è una citazione cinematografica. È vero che c'ha quattro filippini a casa, Ricky?
No, cioè, ne esagera sempre un po', ce n'ha due.
C'era due, vai,
c'era due, c'era esagerato, ma vabbè, perché questo è un vizio di tutti i produttori, capito? Tu hai dato 1000 comparsi, sai, in realtà te ne date 500, però tutto costato, ho perso 3 milioni.
Sì, ma hai fatto perdere un sacco di soldi.
Hai capito? È un po' questa, vabbè, è un classico.
Ma senti, ma secondo te i soldi ce li ha o no? Per far presidente della squadra di calcio? Cioè, diciamocela tutta, Ricky, perché qui poi alla fine questi tifosi della Sampdoria che adesso lo esaltano, poi arriva il forcone a un certo punto, se questo non dimmi la verità.
Te l'ho detto, dico, ti devi, a gennaio non mi fa, devi comprare, adesso ho promesso a Mielo, ci ha chiesto che te serve, dice che vuoi, che ci serve, quindi
ce li ha o no sti soldi?
Ma che ne so,
se non lo sai tu.
Ma che ne so, ma mica, cioè io ci vado a mangiare, cioè più che mangiare, al massimo mangiamo una fiorentina, non è
e
che
lo paga il conto, sì.
Paga lui
lo
o paga. Pagate voi? Bah.
No, è molto generoso, paga quasi sempre lui, quasi sempre lui. No, nel senso che ogni tanto mi devo presentare pure io, cioè non è che posso insolvere.
Ma io una cosa ho capito, ma per fare il presidente della squadra di calcio, secondo te, ha un po' esagerato, a un certo punto arriverà al cioè ce li ha qualche cosa oppure si inventerà una cosa delle sue? Non lo sai, vabbè, no, perché ne puoi sapete.
Ma che ne so, poi io so che praticamente non ha dovuto tirarli fuori i soldi.
No, per adesso no, è vero, gli hanno data gratis.
Sì, ho capito, non so come funziona, non ho idea come mai.
Senti, ma chi
avrebbe fatto un instant movie dal titolo Viperetta Story? Secondo me, proprio un instant movie, sai, uno girato così live.
Questo
Viperetta
è
Story.
L'ho fatto debuttare io come attore, quel filmato che ormai vediamo spesso.
Quello di Ultra.
Quello è Ultra, sì. Corso d'argento al Festival di Berlino, se permettete, e lui è uno degli interpreti.
Fai così. Gli instant book, tu sei l'unico che potresti farlo, no? Fare un instant movie, ma una specie di documentario che tu giri live con lui e poi te lo monti. Insomma, è una roba, un successo assicurato.
Ma chi assomiglia un po' a Thomas Milian col personaggio, diciamo, del cinema? Chi lo accosteresti?
Ma sì, quello è quello che viene più facile. Però se lo guardi bene, assomiglia pure un po' a Giannini. A Giancarlo Giannini,
è vero.
Lui gli piace quando gli dicono somiglia a Giannini,
si esalta molto. Ma io, sta storia del calcio finisce male o finisce bene con Ferrero? Perché io ho un brutto presentimento. A me sta simpaticissimo, l'adoro, eccetera. Però ho l'impressione che nel calcio a un certo punto questo andare sempre contro tutti, battute, eccetera, può finire male. Secondo te?
Ma secondo me è uno sport pericolosissimo, molto più pericoloso della discesa libera, del paracadutismo, insomma.
Ma gli hai detto tu?
Io gliel'ho detto.
Rischi di farti male.
Io pure sono fatto il presidente del Favignana Calcio, perché ci andavo in vacanza, è finita in modo tragico. Cioè, è uno sport pericoloso.
Senti, voglio concludere così, perché voglio definitivamente la conferma di questa roba che ci ha detto Simona Izzo, la tua compagna, l'altra volta. Io non ci posso credere, perché non ci posso credere.
Quella dei messaggi,
ma
stupendo.
È vero o no che tra di voi c'è un coordinamento dei cellulari,
bellissimo,
in modo che qualsiasi messaggio...
Stupendo.
È una cosa terribile, sì. Terribile.
Ma veramente...
È vero, non so cosa è successo.
Avete fatto apposta?
No, chi ha fatto apposta? No, ho fatto un errore quando sincronizzi i telefoni. Sai che bisogna...
E ormai l'avete tenuto, però.
Non riesco a toglierlo.
Come fai? Se una donna ti vuole mandare un messaggio, una donna che magari conosci, ti vuole mandare un messaggio.
È impossibile questo.
Arriva pure a lei.
Escludiamo questa ipotesi.
Vabbè, ma che
è viceversa, però, anche.
Certe cose, perché se il calcio è pericoloso. Giocare su queste cose con Simone è ancora peggio, vedi? Non ipotizziamolo nemmeno come cosa.
Però vedi,
comunque,
Ricky,
mai capitare, siamo nei guai.
Senti un po',
vedi, quando c'è il controllo è impossibile tradire, perché se tu ti senti assediato
mia,
e
brutta,
controllato,
che brutta cosa, ragazzi.
Stai più attento.
Vabbè, però la paura fisica
bravo.
Vabbè, ho capito, ma insomma.
Anche Parenzo ne sa qualcosa.
Certo, io sono assolutamente a favore di questa roba, questa norma draconiana.
Ma no, ma dai, ma con la D'Amico, che c'ha lui con la D'Amico che è fissato? Cioè...
Insomma, la D'Amico fa una certa impressione.
Cioè ogni volta torna su sta cosa della D'Amico. Cioè, vabbè,
perché
comunque
ha avuto successo, capito?
Ah, per cui le donne che hanno avuto successo per lui hanno comunque esercitano un fascino.
No, ha avuto successo la sua prima battuta.
Ah,
con
la battuta, poi continua, sì, ho capito.
Continua, capito? Come il tormentone, lo schema del tormentone.
Vabbè, grazie Ricky, a presto, poi, ciao.
Grazie,
ciao, abbracci, ciao.
Tra GR, borsa e pubblicità, qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata.
Gente più generosa del mondo, abbiamo sollevato, io a casa ce l'ho quattro di questi ragazzi che per me sono umani, siamo tutti figli di un dio minore, anche diciamo così, va bene?
Perfetto, presidente,
grazie.
Ti è piaciuta questa?
Mi è piaciuta.
Impazzire.
Che i filippini sono umani, è bellissima. Io sono d'accordo, tra l'altro, con quello
siamo
che lei ha detto.
Tutti del Dio.
Tutti del figlio certo. Di Dio, sì, sì, sono d'accordo.
Quelli sono stati fortunati perché stanno al callo. Quindi diciamo, se devo mettere il cappotto, quelli manco solo se lo mette.
Quelli stanno al callo in nelle Filippine, stanno al callo, sono pure fortunati, capito? Qui invece
il callo sei il caldo, sarebbe.
Il caldo, sì, traduzione
sì,
il callo,
come si dice, con questi termosifoni a tutta Callara sarebbe
esatto. Sì. Poi anche sulle belle amore, senti, ma è uno spettacolo,
Tra l'altro sono belle le Filippine.
Ma che scherzi, le Filippine sono meravigliose.
Le Filippine sono bellissime, presidente.
Come ciao, se fai i maschi latini.
Vabbè.
Sono tutte perché i romani sono belle.
Sono le più belle.
Sono le donne più belle del mondo, ma che sono di il Mediterraneo. Sono queste belle more che camminano a tutti i piabava.
E belle more a tutti gli piabava. È meraviglioso. Non faccio il presidente con la papillon, che sarebbe il papillon, cioè non faccio il presidente della sì, Sampdoria.
Imbellettato, elegante, questo
esatto,
è il senso.
Esatto.
Ma di che stiamo a parlare? Ma noi ci siamo divertiti. Io mi diverto, signori miei. Io non rompo i coglioni a nessuno. Io mi diverto, non do fastidio a nessuno. Faccio il presidente a modo mio.
Ma certo.
Ma che mi devo mettere lì, capito? Che la papillon. Sono il presidente adesso, dai, ma che sa me che è? Paid Tony of those injustices
that he had suffered in his life, his wife and kids and father. Sono un uomo semplice, presidente operaio, senti.
È finito il tempo dei Moratti che ci ha messo un miliardo di euro. Io mi sono arrabbiato, ho detto una parola sbagliata. Forse è stata malinterpretata. Malinterpretata, perché io sono un ragazzino, un presidente operaio. Vissuto, andato a Roma con la semplicità, la gioia e l'onestà di poter fare qualcosa. Però qui chi fa qualcosa qui viene subito fucilato.
Allora ragazzi, io dico una cosa, se vogliono punire Ferrero per qualche motivo, cosa bisognerebbe fare? Per esempio, ci sono un sacco di cose da dire oggi e riguardano soprattutto il calcio. Cosa bisognerebbe dire a quel presidente, che peraltro si è già dimesso, di una piccola squadra di Lecce, in provincia di Lecce, il quale apertamente, proprio in maniera senza neppure nasconderlo, ha detto c'è stato un litigio in uno stadio, in un piccolo stadio in Puglia. L'arbitro è stato schiaffeggiato, l'arbitro peraltro piccolo, 17 anni, una partita tra ragazzi, e dice bisognerebbe fargli di più a questo arbitro. Sentite.
L'arbitro secondo me ha sbagliato e doveva essere punito. Secondo me sono stati pochi due schiaffi quelli che ha preso, ne meritava molti di più.
Sono stati schiaffi diretti verso l'arbitro?
Sì, ma leggeri, però potevano essere più forti.
Quindi lei che cosa ne pensa, diciamo, di tutto ciò?
Se fosse capitato nelle mie mani l'avrei ammazzato.
Ringraziamo il presidente Rosario Fina, presidenza Atletico Cavallino.
Ha
Ma come la ringraziamo?
Cosa, infatti,
ma
la cosa più incredibile è questa.
Ringraziamo.
Cioè, se l'avessi preso tra le mie, se l'avessi avuto tra le mie mani, l'avrei ammazzato l'arbitro. Dice questo Rosario Fina, presidente dell'Atletico Cavallino, che ovviamente sarà radiato, spero, e espulso dal calcio per tutta la vita. Ma la cosa incredibile è l'intervistatore. Cioè, l'intervistatore ha appena sentito che un signore dice: vorrei prendere l'arbitro e ammazzarlo. Ringraziamo il presidente del Rosario Fina, ma presidente dell'Atletico Cavallino. Arrivederci, grazie. Ha passato la linea, ha finito il servizio così. Ma dai, su.
Ladies and gentlemen.
E adesso i titoli per TG3.
E ascoltate cosa deve dire.
Napolitano ascoltato per 3 ore al Quirinale dalla Corte d'Assise di Palermo sulla presunta trattativa Stato-mafia, mai saputo di accordi per fermare le stragi. Il Quirinale chiede la massima celerità nella trascrizione della registrazione per dare tempestivamente notizia agli organi di informazione e all'opinione pubblica. Nel pomeriggio Consiglio dei Ministri per la variazione di bilancio. Renzi, vogliamo tenere aperte le fabbriche e non occuparle dall'Europa, via libera alle leggi di stabilità. Casa, terra, lavoro sono diritti sacri che fanno parte della dottrina sociale della Chiesa, dice il Papa. Mi accusano di essere comunista, ma l'amore per i poveri nel Vangelo. Le mani dell'Andrangheta sulla speculazione subappalti legate all'Expo, 13 arresti tra Lombardia e Calabria. La Boccassini, società di un boss con certificato antimafia. Sotto minaccia di licenziamento costringeva i dipendenti a sversare rifiuti nel Volturno. Si è arricchito un noto produttore di latte, oggi arrestato. Nuove minacce dello Stato Islamico, colpiremo in Medio Oriente scuole di insegnanti occidentali. L'ostaggio britannico John Cantley esibito in un video di propaganda a Kobane.
Allora ragazzi, vi voglio raccontare una cosa, popolo della radio, voi che siete in ascolto. Oggi ho pranzato in un posto, il mio posto preferito, dove vado di solito a pranzo,
Taggiura.
Sì, Taggiura, a Milano. È arrivato a un certo punto il professore Sgarbi. Il professore Sgarbi, insieme ai suoi bravi, ai suoi bravi,
insomma.
Beh, all'autista, assistente, eccetera, in questo
bravi,
senso.
E si dà levo di scagnozzi.
No, che scagnozzi. Due ragazzi bravi che gli fanno, uno da assistente e uno da autista. Ah. E lo portano in giro per tutta l'Italia. È arrivato, ma c'era anche Sabrina Colle, la voglio abbracciare fortissimo perché è veramente bellissima ancora, molto bella, la sua fidanzata Sabrina Colle. Allora, che è successo? Vittorio, io ero al tavolo con delle persone, al tavolo accanto c'erano tre, ma non ti preoccupare.
Beh no, già stai raccontando tutto ormai.
Ma, capito, ma che vuol dire? Uno era Giorgio Grasso, un altro era un amico di Giorgio Grasso, c'era l'ex eurodeputato Bertotti. Allora, accanto, tavolo accanto c'erano tre ragazze molto carine, però sai, non è che uno fa subito, no? Va lì subito a dire qualcosa, io almeno io non lo faccio. È arrivato Vittorio, manco ha salutato così, ha visto queste tre, si è buttato a pesce su queste tre. Cioè è rimasto tre quarti d'ora, ha barbicato una che era peraltro sposata.
Nonostante la presenza della signora Colle, diciamo, della fidanzata.
Anzi, ha chiesto a un certo punto, la signora Colle, ma come ti sembra questa qua, carina, non carina? Effettivamente era molto bella, però aveva un cane dietro. L'unico problema, dice Vittorio, forse era il cane che aveva. E poi ha anche detto... però lei gli ha detto: guarda, io sono sposata, eccetera. Cioè, è rimasto tutto il tempo con queste tre. Poi scambi di numeri di telefono, cose. Le ha seguite fuori quando stavano uscendo. Una cosa pazzesca. Cioè, ieri, peraltro, Vittorio è andato in un posto, il professor Sgarbi, a Milano, allo spazio Oberdan, e ha incrociato una giornalista russa che lo voleva intervistare. Molto bella anche questa, almeno così sembra dei filmati. E a un certo punto se ne è uscito dicendo: ti devo mettere incinta. Poi si è rivolto al suo assistente dicendo: poi però paghi tu il fido, le russe sono care, le mantieni tu. Una cosa pazzesca. Accusatelo di maschilismo, accusatelo di maschilismo per questo, dai. Allora, a Milano, Dolce & Gabbana vogliono rinunciare al restituire l'Ambrogino d'oro. Hanno ricevuto nel 2009 l'Ambrogino d'oro, lo vogliono restituire. Ora, con tutto il rispetto, ovviamente alcune persone devono chiedere scusa per quello che è successo, in particolare un assessore di Milano che gli aveva dato a Dolce & Gabbana degli evasori fiscali. Su questo non c'è dubbio. Però quando ti danno l'ambrogino d'oro, beh, l'ambrogino d'oro te lo dà la città, non è che te lo dà un'amministrazione comunale.
Certo.
Cioè l'amministrazione targata Pisapia, targata all'assessore Pincopallo, eccetera. Questi non contano nulla rispetto a un premio. Il premio ti viene dalla città, in quel momento impersonata da
anche
Pisapia.
Noi l'abbiamo ricevuto.
Noi l'abbiamo ricevuto, ma non è che se Pisapia dice una cosa contro di me o contro Parenzo, dice no, rinuncio al, all'ambrogino d'oro. L'ambrogino d'oro ti viene dato dalla città. Ora mi sembra una ripicca, francamente, la restituzione dell'ambrogino d'oro, che è nelle intenzioni dei signori Dolce and Gabbana. Dolce and Gabbana, che sono due stavolta, Parenzo, Dolce and Gabbana.
L'ho capito, immaginavo.
L'avevi capito?
Sì.
E, insomma, mi sembra una ripicca ridicola, francamente. Cioè,
sì,
tenete questo ambrogino d'oro, e ve l'ha data la città di Milano l'ambrogino d'oro, non il signor Pisapia. Peraltro nel 2009 credo che chi l'ha dato? La Moratti nel 2009 l'ambrogino d'oro. Sì, nel 2009 c'era la Moratti,
sì,
credo.
Sì, sì.
Per cui che c'entra? Pisapia poi magari si è comportato male, un assessore ha detto una parola di troppo, ma quell'ambrogino d'oro ai signori Dolce e Gabbana è stato consegnato dalla città di Milano. Pisapia non c'entra una mazza, è provvisoriamente è la città di Milano Pisapia, provvisoriamente, no? Rappresenta Milano.
Sì.
Ragazzi, lo sapete che oggi Ferrero... Beh, no, sentiamo Mughini che si incazza ieri a Tiki Taka, vai. Mughini che si incazza con Ciccio Valenti, credo, no? Mughini.
Che questa squadra sia stata distrutta non è un episodio. Non è un episodio. È anzi un episodio come non ce n'è mai stato l'eguale nello sport.
C'è stato un avvocato ai tempi che disse meno male ci hanno mandato soltanto in Serie B. E chiudiamo
questo
discorso.
Quello non era un avvocato, perdonami.
Ma 2006, io nel 2006 ero 20 kg di più.
Questo è l'unico caso di un avvocato che è stato pagato per non difendere. Non mi stuzzicare su questo.
Ma celebra con i splendidi scudetti. Ma gioisci, ti mando il manuale di come si a gioire, calma. E godi degli
abbiamo,
ultimi
tre chiaramente un, abbiamo chiaramente Giampiero, aspetta, calma, abbiamo chiaramente un problema di
c'è Mughini che impazzisce, stacca il microfono dalla si stacca il microfono da dosso. Vabbè ragazzi, sul calcio abbiamo dato parecchio oggi,
siamo ad alti livelli qua,
Tra GR, borsa e pubblicità, qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata. Cruising down the motorway, got my girl by my side.
Oggi torna la rubrica Italia paese di merda.
Lasciatemi cantare.
Questa Italia è un'Italia di merda.
Con la chitarra in mano.
L'ho sempre detto che questo è un paese di merda.
Lasciatemi cantare.
È uno stato di merda che andrebbe processato.
Sono un italiano.
Questa è la merda d'Italia.
Sono un italiano.
C'è un'Italia di merda.
Lasciatemi cantare.
Alla faccia di chi vuole denunciare il sottoscritto e anche il professor Sgarbi per la campagna che abbiamo iniziato a fare, purtroppo abortita subito da decisioni incredibili sui bronzi di Riace all'Expo di Milano, cioè sul trasferimento forzoso dei bronzi di Riace da Reggio di Calabria a Milano per l'Expo. Beh, oggi dovreste leggere quello che racconta un grande uomo di cultura come Gian Arturo Ferrari, credo sul Corriere della Sera, se non sbaglio. Allora, il signor Ferrari, che certamente non è un partigiano né di Sgarbi né della Calabria, insomma, è un visitatore, un prestigioso visitatore del museo dedicato ai bronzi di Riace, scrive:
buongiorno Italia col caffè ristretto.
Dove sono i bronzi? Ci sono pedate nere, sfregi, sbaffi, segnacci, un'aria di sporcizia che quello sfondo rigoroso contribuisce a mettere in risalto, cioè lo sfondo bianco. Chi e come li ha fatti? Non si sa. Chi e come non li ha puliti, cancellati, rimbiancati? Non si sa. Il rifacimento del museo è costato finora 36 milioni di euro, 36 milioni di euro, e ne costerà a lavori finiti 50, tutti i soldi dei contribuenti. I muri sono sporchi, mancano le spiegazioni e sono aperte solo 4 sale.
Questa è la merda d'Italia, questo è!
Ragazzi, ma veramente di cosa stiamo parlando, dai? Andiamo, Stefano Pisa, Stefano.
Buonasera.
Dimmi.
Volevo semplicemente dire una cosa. Siccome quando si parla con la gente, diciamo sì, in privato, diciamo, sono tutti razzisti, non gli va bene il discorso dell'operazione Mare Nostrum, soldi buttati via, cioè là, giustamente ci sono i pensionati che fanno la spesa nei cassonetti, io propongo un referendum. Uno fa, mi sente?
Sì, vai.
Uno fa si fa un referendum come hanno fatto in Svizzera e da altre parti e poi si vede, si lascia decidere al popolo. Hanno fatto decidere al popolo se il nucleare serviva o meno, ci si trova con l'energia e cosa.
Ma come dovrebbe essere
referendum su cosa però?
Come dovrebbe essere referendum?
Un referendum per sapere se diciamo così, al popolo gli sta bene impiegare al limite quanti soldi e quante risorse per questo tipo di aiuto, perché io sono d'accordo con aiutare tutti, per l'amor del cielo.
Guardi, la cosa fondamentale oggi è venuta dal governo inglese, che credo abbia detto, non so quale rappresentante, che l'operazione Mare Nostrum, tanto esaltata da Parenzo e da altre persone, nonché dal governo italiano ovviamente, è stato un incentivo, se non sbaglio, all'immigrazione clandestina. Cioè, questo ha detto,
guardi,
in sostanza.
Lei capisce una cosa, no? Che è questa. Quando fecero decidere agli italiani se il nucleare o no.
Sì, ma non si può far decidere agli italiani immigrazione sì, immigrazione no, perché non significa assolutamente nulla questa cosa qua. Un referendum si fa per abrogare una legge, sì. Ci sono i referendum propositivi, uno può dire, che ne so, dobbiamo abrogare un provvedimento.
Ma secondo lei fu logico dire agli italiani il nucleare sì e il nucleare no? Mi spiego meglio, nel 70...
Ma no, ma si può discutere tutto, diciamo, no, è più logico 70, dire nucleare sì, nucleare no, piuttosto che immigrazione sì, immigrazione no, perché comunque un minimo di immigrazione in Italia arriva e arriverà, bisogna gestirla e bisogna far entrare solamente quelli là che portano lavoro, infatti, hanno un lavoro. Quelli che vengono qui a ciondolare non devono venire. Quelli che vengono qui a ciondolare a cercare lavoro. Qui.
Ma non è che quelli che
ci sono anche quelli che sono qui a ciondolare
e dicono veniamo a ciondolare.
Ma sì, a ciondolare cercando lavoro, immigrazione delinquenziale, eccetera, eccetera.
Cioè vengono con l'intento di delinquere.
Ma anche quelli. Ma certo.
Intanto sono arrivati molto meno rispetto agli altri anni, questa è la prima cosa, primo dato, rispetto agli altri anni arrivano molto meno qui, arrivano e di quelli che arrivano molti se ne vanno, ma questi sono i dati che parlano,
benissimo,
se ne vanno,
benissimo, ottimo,
perché vanno
ottimo
verso la Germania, verso
ottimo
altri paesi.
Ottimo.
Ma ho capito, ottimo, ma di che cosa? Bisogna, come dice il bellissimo libro del signor Manconi e della signora Brinis, accogliamoli tutti.
Sì, accogliamoli
in questo
tutti
libro straordinario che ho
tutti
regalato a Salvini, alla Gabbia l'altro giorno.
Sì, ma è questo libro, però.
È recentissimo. Spiega in modo non buonista, come diresti tu, perché dice il buonismo di accogliamoli tutti. Un corno. Spiega, dati alla mano, perché abbiamo bisogno degli immigrati. È sfata 2 milioni di luoghi comuni, tra cui quello che sono arrivati in più rispetto agli altri anni, cosa non vera.
Fernando da Como, io non ho mai detto che sono
chi
arrivati
in più. Chi
ti
cambia il catetere a te,
Fernando,
tra qualche anno?
Da Como.
Chi te lo cambia?
Ma io non sono contro
catetere
l'immigrazione a ogni costo,
no,
io sono contro l'immigrazione illegale,
la nonna di Salvini, chi glielo cambia?
Forse non
hai capito,
io non sono contro l'immigrazione.
Se ne stanno andando,
io
hai
non
capito?
Sono contro l'immigrazione, io sono contro
l'INPS,
l'immigrazione clandestina.
Chi lo paga l'INPS?
Fernando da Como, io sono contro l'immigrazione clandestina, non mi convincerai mai. Fernando da Como.
Ma d'accordo, ma non fermi.
Fernando da Como,
i migranti.
Ma come no, li fermi? Fernando da Como.
Chi ha fame, non lo fermi.
Ma che vuol dire? Sono frasi fatte.
Ma no,
Fernando
vuol dire che se uno ha fame verrà comunque.
Ma che vuol
qui
dire Fernando da Como? Fernando, accogliamo tutti quelli che hanno fame. Allora, ho fame, voglio venire in Italia. Facciamo, prego, entri.
I disperati, non li fermi,
dai,
questo ti dico, non
ma
li fermi.
Ma disperati, Fernando da Como, dai, ma quale disperazione?
No, ma niente, sono la gente allegra.
Spesso sì, Fernando da Como.
Ma come spesso?
Ma
sì,
assolutamente sì, allegra,
chi
gente normale.
Da,
Fernando
da zone
Como
di guerra, peraltro.
Ma quello
da
è un altro discorso, sai benissimo, anche lì ormai
una maggioranza,
tutto è un conflitto,
peraltro.
Tutto è un conflitto, Fernando da Como, dai.
Appunto.
Vai, Fernando.
Pronto? Senta, io... buonasera, Cruciani.
Vai.
Complimenti per la trasmissione, veramente bella. Ascolta, io ho una soluzione per il problema dell'immigrazione. Quando arriva una barca che ce ne sono su 1000, noi ne carichiamo 2000 dei nostri siciliani e calabresi. Tempo 6 mesi, noi abbiamo risolto il problema della Sicilia e della Calabria.
Cioè, non ho capito, lei vuole portare via siciliani e calabresi e metterci gli immigrati, non ho capito bene.
Che hanno voglia di lavorare, di mettere a posto, di fare turismo.
Ah, lei dice
di
che spesso gli immigrati hanno più voglia di lavorare rispetto agli italiani.
Certamente sì, vengono apposta.
No, ma questo non è sbagliato, questo non è sbagliato. Rispetto a qualche italiano, certamente ci sono immigrati che si fanno un mazzo così. Per esempio, allora, gli indiani che tengono aperti a Roma, in altri posti, in altre città, negozi allora 24 ore su 24. Voglio vedere un italiano che sta 24 ore su 24 fino alle 3 di notte in un locale. Da questo punto di vista lei ha perfettamente ragione.
Allora,
ci sono italiani fannulloni e immigrati che si fanno un mazzo cazzo così? Contento Parenzo di questa cosa? Tu pensi che io sia contro gli immigrati? Io sono per la gente che viene a lavorare e sono per la gente che arriva legalmente
qui. Cose da dire,
perché vuole
cose
lavorare.
Ragionevoli, non cose
Giancarlo,
propagandistiche.
Ma che vuoi dire ancora? Che vuoi dire ancora? Chi c'è qua? Che c'entra la propaganda? Ma che in Australia fanno propaganda con quella roba lì?
Ma cosa
ma
c'entra l'Australia?
Sei
dato il modello all'Australia.
Certo, modellissimo, Fernando.
Un'isola di ex delinquenti.
Allora, non avremo più neanche il problema delle barche da smaltire e neanche gli scafisti da mettere in galera, perché io le dico una cosa, davanti a 100 chilometri di spiagge, davanti a una fogna, i romagnoli hanno costruito il futuro loro dei loro figli davanti a, in Sicilia c'è un mare che non potremo neanche più andare.
Vai, ma che c'entra questo?
Scusa. Come ha detto ieri sera Farinetti, no, che potremmo fare lo sviluppo del turismo in Sicilia, che non andremo più alle Canarie, ma purtroppo ci sono i siciliani.
Ah, lei dice che il problema del sud sono gli abitanti del sud, i calabresi, i siciliani, eccetera.
Sì. Arrivederci.
Ciao caro, ciao.
Ciao.
Adesso non si può dire quello che ha detto l'ascoltatore, però non è un ragionamento del tutto folle,
Beh,
che
insomma.
Il sud è stato rovinato dai suoi abitanti. Non è un lasciamo perdere i siciliani, i calabresi, che il sud sia stato rovinato dai suoi abitanti. Non è una, poi uno può rintracciare
la
storia, quelli che
nord,
sono venuti
no?
dal nord.
No, anche il nord
Vabbè,
è stato rovinato dai suoi
perché, diciamo, hanno un tipo di economia diversa, no? Giancarlo Palermo, buonasera.
Buonasera.
Vai.
Intanto mi scusi, intanto volevo rispondere a questo deficiente che ha appena finito di parlare e anche a lei, perché il sud, lasciato in mano alla mafia, è fatto diventare terzo mondo. Quando la mafia, negli anni passati, che lo Stato non combatteva, portava i miliardi di lire, ok? Ed era un'economia che comprava i prodotti del nord, andava bene, il sud andava bene. Adesso che si è cominciato a fare una parvenza di lotta alla mafia, e qui non è rimasta più neanche la mafia, perché quel poco che c'è lo investe al nord, e allora il sud non va più bene, e il sud non va più bene. Comunque, io non l'ho chiamata per questo, io l'ho chiamata perché sono incazzato nero con lei, per l'intervista che lei ha fatto ieri sera a Crocetta. Vergogna, perché lei ha fatto un'intervista basata su un processo alle intenzioni delle frasi di Grillo. Io non sono un grillino, però queste cose mi fanno
Ma Grillo
incazzare.
Ha detto delle follie inaudite.
A me la questione
di quello che succede in Sicilia, del governo siciliano, della regione, non me ne fotte nulla. Niente,
allora,
ma zero.
No,
zero.
Ha incensato Crocetta, perché siccome è gay, allora lei è amico dei
ma
gay.
Ma io non sto
allora
incensando.
Può dire quello che vuole e fare quello che vuole.
No, ma guardi.
In 2 anni. Penso.
Ma non mi interessa a me questa roba qua.
Interessa.
Questo interessa a voi che abitate in Sicilia. A me i governi di Crocetta non mi interessano. Tanto la regione Sicilia andrebbe rivoltata come un calzino. Andrebbe tolta l'autonomia. Perché ne avete avuta fin troppa. E ne avete abusato dell'autonomia.
D'accordo.
E allora, appunto.
Io sono per l'autonomia totale, per la secessione.
Caro Giancarlo, la questione fondamentale di Crocetta è un'altra. Rispondeva a Grillo e sul punto, cioè sulla questione dell'omosessualità, la cosa nauseabonda, la mafia che aveva una sua morale. E purtroppo devo dare ragione a Crocetta. Grillo ha detto delle cose ridicole, delle cose folli. Anche i suoi sono imbarazzati. I suoi deputati sono imbarazzati. Li ho ascoltati oggi da queste follie di Grillo. Sono imbarazzati da questa roba qui. È una roba da un spettacolo che va benissimo quando fai il comico.
Ma
se
sei
un capo,
lo hai visto che hanno fatto.
Sì,
online,
ma certo, ma sono
nella rete.
No, ma ho capito, a Reggio Calabria ha preso il 2%.
Ma
cioè
chi?
È passata dal 28% al 2%.
Ma tu lo hai
Grillo,
preso
che sta dicendo?
Ma che cazzo dici?
Hai preso il 2% a Reggio Calabria.
Ma è la disinformazione che fa il signor Scusi.
Ma no, veramente
il
2%.
Questa radio è morta. Siete voi.
Ma
preso quale
2%
chi la dove?
A Reggio
nella
Calabria.
Rete siamo al 44%.
Ma che c'entra Reggio Calabria?
Hanno votato nella rete, cretino. Ma quali sono le urne? E sei tu che vai alle
ma
urne.
Ma ha preso il 2% a Reggio Calabria.
Napoletano, andate alle urne.
Ma non è vero, napoletano andrà a votare a Roma, a Milano.
Gente morta, appunto.
Ma saremo morti, d'accordo.
Sprecando
però,
tempo, energia,
però, scusi,
denaro.
Grillo.
Nelle urne abbiamo vinto il 43%, siamo al governo.
Ma non è vero.
Governiamo noi.
Ma quali urne?
Fatumataba, la Bacca, la Gà, chi è? Un arabo.
Ma avete preso...
Ma chi è? Figlio di uno, ma che cos'è? Che si candida il figlio, ma di chi? Ma di che parla?
Vabbè, Grillo,
abbiamo vinto. Siamo al 43.
Sfumate sul Grillo.
Domani facciamo la giunta.
diretto da Miami. Chicco Testa, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Cosa come fa Miami?
È un uomo d'affari.
Noi stiamo qui a
Miami.
Combattere come leoni.
Quanti gradi ci sono a Miami, signor Testa?
Non lo so, perché l'aria condizionata nell'ufficio in cui sto io è molto fredda. Mi sono messo la maglietta della salute per non prendermi un accidente.
L'aria condizionata fa brutti scherzi, eh. Io sono...
Esatto, infatti senti la voce già come...
Odio l'aria condizionata io, fosse per a me Miami. Sarei a sudare dalla mattina alla sera.
Senti, Chicco mio, ma c'è la piscina lì a Miami, quell'albergo?
Certo, di piscina.
Le piscine a Miami sono come, posso dire, come i balconi in Italia, ce n'è una ogni piccolo. Però che voi ci crediate o no, qui si comincia presto e si finisce tardi, per cui.
Ma di che? Di
la
lavorare?
La guardo, diciamo.
Di lavorare, dici?
Esatto.
Vabbè, adesso non esageriamo. Stupendo, sì, benissimo, Miami, per carità.
Bellissimo.
Sono sicuro che tu sei andato a Miami per lavoro, caro Chicco.
Beh, sì, questo sì.
Sicuramente, eccetera. Sì. Però adesso non è che Miami la vedi, le spiagge di Miami o le piscine le vedi solo col binocolo, sì, o ci vuoi far credere?
No, sto in un albergo che c'ha una bella spiaggia davanti, eccetera, eccetera. Però veramente, sai, qua. Vabbè, insomma, non lasciamo perdere cosa faccio.
Vabbè,
io.
Ma quando torni in Italia?
Diciamo che non ti piace soffrire, diciamo la verità.
Ma perché uno deve soffrire?
No, mi piace soffrire. C'è da lavorare, no? Fa parte dei. Certo. Doveri della propria vita, no?
Ma assolutamente, diciamo, sei una persona di sinistra che però gli piace. D'altra parte, le persone come te sono le più odiate in questo momento, cioè le persone che da una posizione, tu ovviamente hai un'altra formazione in realtà, cioè non è che sei un uomo, non è che sei come Serra, no? Come Davide Serra, perché non è che nasci uomo d'affari, nasci come invece uomo di sinistra, eccetera, eccetera.
Sì.
Però in questo momento sei odiato da certe persone, perché... lo posso immaginare, l'hai detto più volte, sei non renziano, ultra renziano, come ti definisci?
Provo molta simpatia per il premio.
Vabbè, dai, adesso so pure che vi scambiate ogni tanto
da tempo, insomma, come dire, posso dire che mi pare aver capito che questo ragazzo c'aveva dei talenti, anzi, scusate, diciamo, io a Renzi ho sempre dato dei consigli sbagliati,
cioè?
Per fortuna, gli ho detto la prima volta, guarda che tu devi fare il sindaco seriamente per un certo numero di anni, allora così ti conquisterai le credenziali,
sì, vero.
Per diventare, e lui se n'è fregato e aveva ragione lui. Poi gli ho detto non cercare di conquistare il PD, tanto quelli non ti vogliono, è un partito che con te non c'entra niente. Lui ha fatto il contrario e si è preso il PD. Poi gli ho detto guarda che non puoi fare una congiura di palazzo per metter fuori Letta, devi aspettare le elezioni. Lui se n'è fregato, aveva ragione ancora lui, perché ha fatto cambiare velocità al paese. Come mettersi in sintonia. Oggi se mi dicesse, se per caso volesse chiedermi un consiglio, cosa che non fa, sia chiaro, se mi dicesse, sai, c'ho in testa di nominare una ragazza di 32 anni, come si chiama?
Bosco.
Ministro degli esteri, come si chiama,
sì.
Esattamente
Mogherini.
No, Mogherini è quella che è andata la cosa, si chiama Quinta
sì.
Io la chiamo Quinta Palle, là, com'è? Quinta
Pelle.
Quinta Pelle, scusa.
Quinta Pelle.
Io sono nominato Quinta
Pelle. Sicuramente gli direi, no, ma che fai? Stai tranquillo, calma, prendi una persona più esperta, eccetera, eccetera. E invece magari lo farà e ci avrà ragione lui, capito?
Sì, però.
Perché a 32 anni si può fare il ministro degli esteri.
Però diciamo la verità, Chicco. Ogni tanto tu qualche messaggino te lo scambi con lui, diciamo, che usa molto l'iPhone.
Ma non credo di essere uno delle 500.000 persone che scambia messaggini. Pensa che il Presidente del Consiglio non ha cambiato il numero di telefono, c'ha lo stesso che c'aveva quando faceva il Presidente della provincia, il Sindaco, eccetera, eccetera.
Cioè, tu vuoi dire uno dei punti di forza di Renzi, che pure nonostante le critiche non scende nei sondaggi.
Ah, quindi è lo stesso numero che aveva sempre?
Sì, è lo stesso
sempre.
Numero.
Ah, è il 335.
Quello che ho io è quello, di tanto in tanto gli mando qualche messaggio, una volta ogni tanto capita anche che...
Ah, eccolo qua, ce l'ho. Confrontiamo se è lo stesso un attimo, siamo in diretta.
No, lascia stare, dai, scusa. Per favore, non parlo scemo.
335 sicuro.
Sto scherzando.
42-45.
Però bisognerebbe 93. Dare il numero di Renzi, lo sai?
Ma che sei matto?
No, dai,
sei?
Ma no, ma perché vuoi rovinare la vita alla gente? Dai, su.
Beh, siamo a posto, ogni tanto siamo qui apposta. Però io voglio dire una cosa a Chicco Testa. È vero che si scambia messaggi con... Ma il metodo di governo attraverso l'iPhone è possibile secondo te? Perché è un po' quello. Cioè Renzi governa con l'iPhone, senza filtri. È vero, è così. Molti rapporti li tiene attraverso il telefonino. Che tipo di metodo è?
Beh, guarda, cioè, il telefonino non basta, ma insomma io lavoro in un'azienda, faccio l'amministratore delegato in Italia, sono presidente di un'azienda quotata in borsa a Londra, il 90% delle comunicazioni che io ho con il management, con il consiglio d'amministrazione, con l'amministratore delegato internazionale, eccetera, eccetera, avvengono attraverso email, sms, whatsapp,
Certo.
E dunque, Skype, e dunque eccetera, perché, eccetera. Perché non dovrebbe essere così per l'azienda Italia?
E perché non dovrebbe essere così? Naturalmente poi ci sono adesso, per esempio, io sono qui perché siamo in 25, chiusi in una stanza da due giorni, andremo avanti fino a giovedì con le famose slide a discutere, a spaccarci la testa per capire come fare
per
a superare
cui lui ragiona, problemi. Ragione, agisce, volte... ragione, agisce con un capo azienda.
Due anni, noi questo un lavoro così lo facciamo due volte all'anno, no? Per il resto... via, si comunica, veloci, si prendono decisioni, eccetera.
Allora,
eccetera,
pubblicità,
eccetera,
poi
eccetera.
Torniamo.
La democrazia è una cosa più laboriosa. Lungi da me paragonare il Parlamento o l'Italia o un paese.
Però
a
lungi da te, però in realtà ti piace questo metodo di governo piuttosto che il Parlamento e la direzione del PD.
Ce la faccio più, non vi supporto, è un programma brutto, è brutto.
Ragazzi, sul calcio però non è tutto, succedono cose incredibili. Evelina Cristillin, organizzatrice dell'Olimpiade di Torino. Sì, vabbè, Cristillin, quello che è. Organizzatrice dell'Olimpiade di Torino del 2006, grande amica della famiglia Agnelli. Beh, in un giornale molto patinato, molto anche snob, se volete, come l'Huffington Post online, cosa ha scritto? Ha scritto queste frasi. La notizia della settimana è quella dell'addio all'Inter della famiglia Moratti Adams. Già questo. La famiglia Moratti è grande tifosa della Juventus. Come faremo senza tutti quei denti in tribuna, senza gli abbracci frenetici delle loro smilze braccine, senza l'esultanza della Bedi Moratti, che salta per aria anche quando l'Inter segna in amichevole contro il Pertusa? Poi chiama Toir, neo presidente dell'Inter, Ciccio Bello a mandorla. Certo che il calcio, il tifo, dà la testa veramente a tutti.
Beh sì, se anche una signora come Evelyn Cristillin.
C'è un piccoletto ciccione indonesiano che alla fine gli rileva e non si sa ancora bene se poi i soldi li ha davvero oppure no la maggioranza delle azioni, che mette i suoi samurai in consiglio a prendere a schiaffoni sui conti il povero Massimo. Poi dice sempre di Toir che aizza e ribelle Mazzarri a rispondere a Moratti senza portare rispetto. Il Ciccio Bello a mandorla. Beh, ragazzi, siamo veramente al top qui, siamo veramente al top. La signora Evelina Cristillin. Cioè, se il calcio dà la testa in questo modo anche a persone che teoricamente dovrebbero essere, no, un po' distanti dalla curva, cioè questa è una roba che nemmeno un capo della curva della Juventus potrebbe dire, soprattutto perché lo dice questa signora qui in un contesto di un certo tipo. Secondo me Chicco Tessa non ha mai avuto questa passione insana, no? Per il football, o sbaglio?
No, io sono juventino, però effettivamente trovo queste parole fuori da ogni norma e trovo che in questo cavolo di paese si stia veramente esagerando, voglio dire, ma persone che hanno una responsabilità di grandi progetti, di grandi squadre, di grandi aziende.
Adesso, ma tu fai riferimento anche a Ferrero?
Mio amico Diego Della Valle, capisci? Cioè che a un certo punto usano linguaggi che nemmeno un privato cittadino si può permettere, capisci? Cioè, non lo so cosa.
Ma quello contro, tu dici contro Agnelli, eccetera. Contro...
Ma no, in generale, cioè, voglio dire, si può essere critici nei confronti dei Moratti piuttosto che nei confronti di Renzi, piuttosto di chi vuoi, ma se fai parte della cosiddetta classe dirigente del paese e ne fai parte perché comunque la gente a te guarda, certo, perché hai delle responsabilità.
Cioè dici, non puoi insultare Marchione dicendo bisognerebbe fare un referendum per cacciare gli Agnelli dall'Italia o cose di questo tipo.
Non puoi sbottare come se tu fossi l'ultimo passante per strada a cui hanno venduto una patacca.
Ma gliel'hai detto a Della Valle o no?
Insomma, sì, ma quando mi capita glielo dico, insomma.
Ma tanto quello se ne fotte.
Vabbè, fatti suoi, voglio dire, ma è un problema generale, ripeto.
Ma ragazzi, ma questa qua, la signora Cristillin,
non è che dobbiamo tornare alle grisaglie, alle camicie bianche, alle cravatte della Prima Repubblica,
sì,
no?
Sì, vero.
Un linguaggio un po' più vivace va bene, ma insomma, ma sempre nei limiti del.
Allora,
no?
Questa signora è una persona anche di un certo.
Come tu fai il giornalista, puoi permetterti, voglio dire, la tua è una trasmissione con certe caratteristiche. Oltretutto, con quello che succede negli stadi italiani,
sì,
è come buttare benzina sul fuoco,
esatto,
continuamente. No?
Esattamente.
Sì, però Ferrero, quando
no, ha ragione, sì, in testa, quello che ti dicevo anche l'altra volta, ci vuole responsabilità. Il calcio muove animi, milioni di persone, cioè,
ma
l'unico,
certo,
vero aggregante.
Ma io non capisco, adesso Evelina, che è anche una donna intelligente, ma la prossima volta che va a San Siro e si siede in tribuna d'onore di fianco al presidente dell'Inter, o due file sopra,
sì,
o due file sotto,
sì,
ma come fa?
Voglio, no, ma non penso, capisco, che non ci andrà.
Cioè, se io dicessi di te che sei una tremenda testa di eccetera eccetera,
certo,
eccetera, poi avrei qualche imbarazzo quando ti incontro, giusto?
No, ma io la potrei prendere anche in maniera più sportiva. Il problema, sì, è che in questi casi è vero, no, non credo che si potrà presentare a San Siro tranquillamente, anche perché se la individuano tra qualche tifoso,
no,
all'Inter,
scusa,
il problema
c'è di più, ha ragione testa, è una questione di responsabilità, cioè uno non può parlare come un ultras, parole come quelle uno se le aspetta ciccione indonesiano, se le aspetta da un ultras, no, da una curva,
esatto,
non da un dirigente,
cioè.
No, ma questa è una questione di responsabilità profonda che hanno i dirigenti e
ho
i
capito,
militanti,
però è una cosa diversa. Allora, siccome vogliono rompere i coglioni per razzismo al presidente della Sampdoria Ferrero perché ha detto caccia quel filippino a Moratti, ma quella è chiaramente una battuta e non ha niente a che fare con... Allora alla Christine Link,
che
dovrebbero fare?
Che urlano bunga bunga bonga bonga dal bonga bonga, non bunga bunga è un'altra roba, bonga bonga dalla curva, non c'è nessuna differenza con quelli che lanciano le banane in campo, no?
È perfettamente,
cioè la Christine Link è uguale a quelli che lanciano le banane secondo te, Chicco? Scusa,
insomma,
in questo caso sì o no?
È una mia amica, mi dispiace dirlo.
Chicco, è uguale a quelli
è
che lanciano
amica,
le...
Insomma, se veramente ha detto quelle cose...
No, ha detto
cose,
questa,
diciamo,
sono scritto.
Sta in quel mood, capito? Pensa che... Allora, farò una critica. Io penso che persino... a me piace molto il linguaggio di Renzi, il suo modo. Però trovo che anche lui qualche volta, diciamo, si mordesse un attimo la lingua...
perché tu sei ancora un po' di... Perché vieni dalla politica di una volta.
No, vengo dalla politica. Sai, la politica è fatta anche di gravitas, come dicevano i latini, no? Cioè da.
E poi, senti, ma Serra, sul diritto di sciopero, tornando a bomba su Davide, sul diritto di sciopero, ha ragione lui o no?
Ma dunque, guarda, io non l'avrei detta quella cosa. Dopodiché bisogna ricordare a tutti che nei servizi pubblici ci sono già delle norme che limitano il diritto di sciopero.
Sì.
C'è un'autorità che vigila su questo, che per esempio ti dovrebbe impedire di fare come fanno nel trasporto pubblico romano, sciopero tutti i venerdì, o un venerdì sì e uno no.
Cioè,
no,
va ristretto perché... questa roba qua, cioè va regolata ancora di più lo sciopero,
no,
nei servizi pubblici.
È già regolata, ma si usi però il regolamento, perché mi ricordo che intanto sono intervenuti per...
Ma insomma, ha detto una stronzata,
ma insomma,
o no?
Ma far dei danni come quelli che vengono fatti ai cittadini di Roma e alla città di Roma i venerdì quando ci sono gli scioperi, no? In cui la gente per venire in ufficio, la mia segretaria per venire in ufficio ci mette 2 ore, no? Ma a che cosa serve? A far fare un weekend lungo a chi fa lo sciopero? Diciamoci la verità, scusatemi.
E allora su alcune cose Serra ha ragione.
Io non ho capito esattamente cosa ha detto Serra. Se Serra ha detto non si dovrebbe scioperare, allora ha sbagliato.
No, ha detto i dipendenti pubblici non dovrebbero scioperare.
No, non dovrebbero, non dovrebbero, ecco, se avesse detto non potrebbero non sarei d'accordo, se ha detto non dovrebbero mi sembra, come dire, un'esortazione che in un qualche modo può anche essere accolta, no?
Senti, ma lo sciopero della CGIL, una roba di reduce combattenti, come dico io, come dice Feltri, eccetera, c'è una roba, c'è la Camusso al governo, secondo te sarebbe, immaginiamo la Camusso che governa l'Italia, sarebbe il disastro dell'Italia?
Ma scusami, io vorrei capire una cosa, cioè, mi capita anche di fare dei dibattiti con Landini, ma quali proposte hanno loro? L'unica proposta chiara che io ho capito è tirate fuori i quattrini e aumentate il debito pubblico.
Sì, gli investimenti
pubblici.
Questa
è l'unica cosa, perché sanno parlare solo di piani straordinari per il lavoro, di investimenti straordinari, di ritorno delle partecipazioni statali, ma purtroppo quel rubinetto lì, che peraltro anche Renzi cerca in un qualche modo di far sgocciolare, ma quel rubinetto, quello della spesa pubblica, è un rubinetto che è chiuso.
E dunque come li chiami questi qua della CGIL che sfilano?
Come
li chiami? Un residuo del passato, questi della CGIL che sfilano?
Sicuramente molta nostalgia. nostalgia, e questo è un grande problema, è un grande problema che Renzi deve affrontare, perché questi non sono nemici di Renzi, molti di questi sono quelli che lo hanno votato, no? Allora lui deve riuscire a capire come portare all'interno di questa identità nuova che lui propone al paese queste identità, perché sai, spesso le reazioni delle persone sono, qualche volta sono sulla base della pancia, degli interessi, eccetera, eccetera, qualche volta sono semplicemente sulla base del cuore, no? Ciascuno di noi ha bisogno di avere un'identità.
Dunque li deve vellicare un po', deve
essere inclusivo.
Deve essere un po' paraculo.
Come cerca,
dai,
peraltro, di fare. No? Guarda, in politica vince chi riesce a mettere insieme la testa, il cuore e la pancia. Sai cosa significa? La testa, cioè proporre soluzioni ragionevoli. La pancia, cioè proporre soluzioni che vanno incontro agli interessi anche delle persone. E il cuore, cioè proporre soluzioni.
Però non è che si può immaginare un partito che va
al sentimento delle persone.
Non è che si può pensare che un partito possa andare da Gennaro Migliore fino ai cosi, dai, fino a quelli che stavano con Monti. Cioè, ci sono delle cose totalmente in disaccordo. Cioè, alcune cose vanno dette anche chiaramente, no?
No, mi sembra che Renzi sia disponibile però ad avere una minoranza consistente. Perché questa minoranza, diciamo, non sia quella che sfascia tutto e gli impedisce di lavorare. Dopodiché, per il resto, fa parte di una normale fisiologia che c'è un po' in tutti i partiti di centro-sinistra.
Allora, è uscito un fantastico studio.
Certamente, se qualcuno di questi pensa di non votare la fiducia al governo,
va cacciato.
Beh, qualche problema si pone, onestamente.
Fermi, musica, voglio introdurre uno studio fantastico che ho letto oggi. Parenzo si incazzerà perché dopo la politica parliamo un po' di altre cose.
Io non mi incazzo.
No, aspetta questa cosa qua. Ho letto una cosa strepitosa. A parte ho letto una
sul
una,
sesso?
Certo, ovviamente. Ecco, ho letto una storia fantastica di una escort di altissimo livello che riesce a incassare anche 5.000 euro per una notte.
Sì, quello l'avevo letto anch'io. Quello è interessante dal punto di vista dell'economia.
Quello 5.000 euro per una notte.
È un'impresa
questa
fordista.
Questa viene dal nulla e l'impresa della prostituzione in generale non va, come dire, repressa, va allargata. Cioè va in qualche modo anche favorita attraverso anche delle esenzioni fiscali. Tutto, io dico che la prostituzione, l'esercizio e lo svolgimento della prostituzione non va visto con distanza come fai tu ogni tanto.
No, cioè
va
aiutato,
va promosso, va aiutato in tutti i modi.
Lo sfruttamento,
cioè, ci sono un sacco di ragazze che non sono sfruttate, ma che attraverso il sesso, che c'è, ragazzi, c'è, ci sono gli uomini, in particolare gli uomini, che cercano sesso di continuo. E questa roba qui va in qualche modo, lo Stato non può dire no, questa cosa non esiste, bisogna reprimerla. In questo modo va aiutata, cioè ci sono ragazze che si riescono a pagarsi gli studi, che diventano ricche, e perché no? Cioè, anche chi codesta che è un uomo di sinistra, non credo che ci trovi qualcosa di male sul fatto che ci sia una donna che si procura da vivere con la prostituzione, o sbaglio, Chicco?
Io trovo che ci sia molto di male quando lo Stato vuole entrare nella vita privata delle persone e reprimere comportamenti che, non essendo delitti, in quanto non fanno male a nessuno, devono essere legittimi. Poi con il sesso ognuno fa quel che gli pare.
Vabbè, quello è chiaro, però in Italia c'è ancora ci sono ancora molti tabù, leggevo ancora di multe che vengono fatte alla gente beccata in autobus, eccetera.
No, ma soprattutto si lascia un'intera area dell'economia in mano all'illegalità. Salvo poi conteggiarla nel PIL, che è una cosa che fa ridere in un qualche modo, no?
Ah beh,
è giusto conteggiarla nel PIL, perché sono servizi alle persone, chiamiamoli così, ma se la conteggiamo nel PIL, allora legalizziamola completamente.
Senti,
no?
Ma Grillo è finito, morto, distrutto, che fine ha fatto? Hai sentito quelle cose che ha detto in Sicilia? La mafia.
Giorno, cioè, è un disastro totale, sei tu che lo difendevi, ti ricordi? Il primo giorno io ti ho detto, guarda che questo qui, siccome non ha nessuna idea coerente e costruita, la politica è anche un fatto scientifico e razionale in un qualche modo. Tu non puoi sostenere tutto il contrario di tutto. Prima o poi vai a sbattere, e difatti sta andando a sbattere.
Cioè, come finisce? Finisce a parlare di mafia dicendo che ha qualcosa di morale, finisce a parlare di prostituzione offendendo Crocetta, dandogli del nauseabondo sul sesso.
Ma soprattutto una gran testa vuota, capito? Che ha come unica, che ha avuto come suo unico momento così l'insulto, diciamo, anche giustificato da una situazione da molti fatti, ma non è sufficiente. Forse si fosse limitato a fare il comico, a fare l'attore, a fare quel che voleva, avrebbe continuato per anni probabilmente.
Allora,
no?
Lo studio è questo, ragazzi: il segreto per ridurre i rischi di avere il cancro alla prostata. Questo interessa a tutti, eh? Qui,
questo anche Grillo l'aveva già detto.
No, ma Grillo è una delle cose più sensate che ha detto negli ultimi anni, è quella che vi faremo ascoltare tra poco. Allora, il segreto per ridurre i rischi di avere il cancro alla prostata è avere più partner. Più partner! Alcuni ricercatori hanno dimostrato che chi ha avuto più di 20 differenti partner sessuali, più di 20 differenti
20
partner,
nell'arco di una vita, dici?
Beh, sì, in quel momento, più in quel momento, no, in cui ti fai un controllo, quando ti fai un controllo, dici quanti partner hai avuto? 10, certo. 15. Allora, 20 partner sessuali, hai il 28% di possibilità in meno di rimanere affetto da cancro. Mettete un attimo i tappi ai bambini, perché la situazione è questa. Questo perché l'attività sessuale e l'eiaculazione, sì, hanno effetti benefici, come sottolineato da un professore dell'Università di Montreal. La fuoriuscita di liquido seminale, come noto, aiuta a depurare.
Scusi, professore, ma anche arrangiarsi da soli?
Lascia perdere. La fuoriuscita di liquido seminale, come noto, aiuta, sì, a depurare le zone in cui si viene a formare il cancro alla prostata.
Ah, eccola.
Capito? Chi non ha avuto rapporti sessuali rischia di raddoppiare le possibilità di contrarre il cancro. Nessuna variazione invece è stata rilevata nel caso di rapporti omosessuali. Vabbè, comunque, stiamo parlando di 20. Qui mi sembra che siamo tutti a posto su 20, no? No? Chicco, ci sei tu? Sì.
Sono qui.
No, 20, ci siamo, 20, sì, cioè.
Siamo già, scusami.
Siamo oltre 20 rapporti, mi sembra.
Nell'arco della vita, dici?
Differenti partner, siamo oltre.
Nell'arco,
sì,
della vita, beh, forse. Sì, forse 18, diciamo.
Ma dai, su, non è vero, dai, su. Dai, siamo oltre i 20 ampiamente, dai, siamo ampiamente. Non sto chiedendo il numero, ma ampiamente oltre i 20 siamo, cioè, non c'è dubbio. Parenzo? Certo. Parenzo?
Devo un attimo conteggiare
anch'io.
Mi sa
anch'io, che Parenzo,
però...
forse no, forse
se dovrei.
Parenzo non ti darà mai questa risposta pubblicamente, diciamo,
su di te, caro Cruciani, certo. Secondo me siamo nell'eccesso opposto, cioè nel rischio che superati i 200 invece.
Beh, quelli sono stati ampiamente superati,
rischio...
che
c'è? No, c'è il rischio opposto. Adesso arriverà uno studio che dice, però, nel caso di Cruciani superati i 200, certo, c'è il rischio dell'usura e quindi l'aumento di possibilità. Stiamo scherzando, ovviamente, tocchiamo tutti ferro.
Possibilità? No, vabbè, no, quello, no, è tutto possibile. Comunque, vabbè, secondo me l'unica cosa sensata che ha detto Grillo negli ultimi tempi fu in un comizio durante le elezioni. Ciao Chicco, a presto, ciao, ti saluto. Ciao,
ciao, arrivederci, ciao, ciao, grazie.
La prostata, per curarla, l'unica cosa, scusate la volgarità, bisogna trombare. Hai capito? Lo dice il British Medical Journal. Sì. O se no, fai altre cose. Il British Medical Journal dice 21 eiaculazioni al mese. Io sono a 18, quindi 21.
Allora, lo dici tu, David, al tuo amico Khalid Chauki, che la colpa degli assalti agli autobus a Roma non è dei guidatori
intanto
che
all'onorevole
provocano.
Khalid,
sì, sì,
Chauki.
Sì. Vabbè, adesso non esageriamo, cioè non siamo qui a fare i leccaculi di nessuno.
Altri, no, perché a chiunque tu diresti onorevole, deputato.
No, mica perché è di origine marocchina, non dico che è onorevole. Al tuo amico Khalid Chauki, deputato del PD, certo, quello che vuoi, per carità, non gli volevo togliere nulla.
Cosa dovrei dirgli?
Gli vuoi dire per favore che la colpa degli assalti agli autobus non è dei guidatori che provocano? Perché questo ha detto che spesso la colpa degli assalti agli autobus in alcune periferie romane, assalti agli autobus commessi da gruppi di extracomunitari, ma io direi la stessa cosa se fossero stati commessi, come avviene peraltro, da gruppi di italiani. Allora, la colpa non è dei guidatori che provocano, perché quello ha detto non bisogna assalire il bus, ci mancherebbe, ma se la protesta è vivace è solo colpa degli autisti ATAC. Questo ha detto, è solo colpa degli autisti ATAC. L'unica cosa vera che avviene è che gli autisti dell'ATAC, quando vedono alcuni immigrati in attesa alla fermata del bus, tirano dritto. Prova a chiedere a loro se saltano apposta qualche fermata. Poi ovvio che i poveretti restati a piedi si incazzino. Questo ha detto il tuo amico Chauki.
No, allora ecco,
aspetta,
io non l'avevo letta,
senti,
ma adesso me la vado a riprendere.
Senti, no, ma senti, senti.
Di chi è la colpa?
Come so questo, in alcuni casi, nelle periferie, penso anche per una comprensibile paura di alcune donne alla guida di questi autobus, in alcuni casi non si sono fermati.
Ah, Questo mi sembra ragionevole, però.
Ma ragionevole un cazzo, non è che non, se non si fermano.
No, non ha detto, ha detto un'altra cosa,
ma
da quella
non è
che dici
così,
te, eh.
Non è così, ragazzi.
No, 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 l'audio canta, in questo
l'audio
caso.
L'audio canta che ha detto che...
fallo risentire. No, no,
forse
ma
non ha capito
detto...
ancora. Ha detto, ma non in questo audio qua, in un'intervista che ha fatto a Bekis, in una cosa che ha detto a Franco Bekis di Libero.
Adesso
ma
lo
anche in quello che ha detto in questa cosa, ha detto che spesso gli immigrati sono incazzati e dunque di qui
perché l'autista non si ferma.
Secondo lui, ovviamente.
Beh, è un'ipotesi, non mi sembra una sciocchezza.
Ho capito,
totale.
Ma questo giustifica, metti che sia.
Ma scusami, ragiona così. Se è vero, come penso sia vero, ovviamente, che gli autisti, perché per paura, non so perché cosa.
Ma vedono ecco, forse per paura. Non
vedono
si fermano.
Un migrante, vedono uno di colore alla fermata.
Ma
fermata.
No, uno, magari ne vedono 10. Vabbè. Che ti vogliono fare un culo così, dai.
Ma
su.
Ti vogliono fare cose che magari vogliono prendere l'autobus, scusami.
Oh, c'è Roberto che ci ha chiamato da Milano,
e,
dai.
E non hanno il taxi,
che vuoi fare? Non è che si può dare il taxi a tutti,
Il migrante.
Non è che si può fare, non
ma
è che si può dare il taxi a tutti.
L'egiziano Mohamed Ballah Ballah, non è che all'NCC.
Amico mio, tu vuoi giustificare l'ingiustificabile. Dai.
No, ti sto dicendo che se è capitato alcune
volte. È un'ipotesi assurda che questi subiscono l'assalto perché incazzati dal fatto che l'autista non si ferma. Mi pare una cosa ridicola. Fosse vero, comunque non sarebbe giustificato. Effettivamente c'è un chi poi dice. Com'è che lo chiamava l'altro Ciucciachi?
Quello del
Ciucciachi, là, chi è che lo diceva?
Quel maleducato razzista.
Roberto da Milano, Ciucciachi.
Quel maleducato,
non me lo ricordo.
Razzista.
È quello da noi, Ciucciachi.
È razzista o no dire così,
ma
secondo
no,
te?
Dai.
Ma no, ma
gioca sul nome, Roberto Milano. Dai,
buonasera,
chi è?
Buonasera, chi è? Auguri a tutti.
Auguri di che?
Auguri a tutti.
Auguri di che, Roberto? Chi è? Scusa.
28 ottobre, marcia su Roma, festa dell'unica vera rivoluzione che c'è stata in Italia, quella fascista.
Ma scusa.
Auguri a tutti gli italiani.
Ma questo è scemo.
Ma chi è? Ma una voce conosciuta
auguri,
questa.
Auguri.
Ma scusa, ma chi è? Ma è che è Yonghi?
Yonghi, esatto, Roberto Yonghi Lavarini.
Roberto Yonghi Cretini.
Da una delle tante cene che in tutta Italia raccolgono un milione di patrioti che festeggiano la rivoluzione fascista e per i
dove
Mussolini.
Siete che vi mandiamo qualcuno a fare una retata?
Un altro saluto a Parenzo.
Ma
sono qua tutti a festeggiare,
ecco caro Yonghi Cretini, scusi Yonghi Cretini, mi scusi un istante, dove siete esattamente che vi mando qualcuno? Facciamo una retata unica.
Venga, che la
retata in un giorno solo, li prendiamo tutti in un giorno solo, li prendiamo tutti.
L'unica vera rivoluzione che c'è stata in Italia, una rivoluzione nazionale popolare.
Scusi,
dove siete che veniamo col camice bianco dei camion
Yonghi,
a portarvi via.
Yonghi, scusi caro Yonghi, ma la situazione qui è complicata perché ormai non si può fare manco il saluto romano.
Beh, ma questa è una, sono ripeto un milione di italiani,
ma un milione adesso.
In tutte le province ci sono 2, 3, 4 cene con centinaia di patrioti che festeggiano la marcia su Roma 28
dove?
Ottobre 1922,
dacci indirizzi che mandiamo la polizia.
2014.
Bravo.
92 anni della più grande rivoluzione italiana.
Sì, dai che mandiamo la polizia e un reparto
sanitario. Però scusi Yonghi, Parenzo vuole rispondere a quello che sta dicendo. Parenzo,
dite dove indirizzo che così mandiamo la polizia e un bel TSO avvisiamo i sindaci delle città, forza,
Digos,
in un giorno
la
solo
è già, la Digos è già avvertita, ma detto questo con troppe le cene
l'ospedale dovete avvisare
ma scusa io voglio dire una cosa Parenzo, perché Yonghi Lavarini e qualche centinaio di persone in tutta Italia secondo te non possono festeggiare?
Quante sono le province? Sono 95 in ogni provincia c'è una cena di almeno 200 persone.
Vabbè, adesso
basta fare un calcolo, più quelli che lo festeggiano privatamente.
Vabbè.
Più quelli che sono andati a Predappio oggi
e quanti sarebbe?
Scorsa,
quanti sono?
Saranno domenica prossima.
Scusi Roberto,
quale migliore occasione?
Vabbè, Yonghi Lavarini, Yonghi, quanti fascisti?
Non volete farvi gli auguri e basta, di cuore, di
no,
cuore.
No, ho capito, va bene, d'accordo. Yonghi
Lavarini, va bene.
Ma quel paese.
Va bene, Yonghi, quanti sono i fascisti in Italia oggi?
Non lo so, ma chi ha una grande stima, un grande affetto per il fascismo e Benito Mussolini, almeno il 40% degli italiani.
Ma no, ma quale 40%? Vabbè, dai, su, amico mio.
Vengono venduti 2 milioni di calendari del tutto.
Ma quello ha un sacco di collezionisti.
Di padre Pio e di tutte le... e di frate Indovino
messo
insieme.
Faccia un bel saluto a Parenzo, va, no, io per gioco. Faccia
un saluto a Parenzo! Yeah!
Arriviamo, ecco, il camice bianco.
Ciao Yonghi, ciao. Beh, ciao, ciao.
Auguri, auguri.
Ciao,
sì,
ciao.
A tutti, figuriamoci.
Ragazzi, è pieno di fascisti in giro.
Beh,
per l'Italia.
Ghiotta occasione quella di oggi, di avere indirizzi, numeri di telefono.
Ma nessuno
luoghi,
li arresta, Davide, nessuno li arresta.
Sono. Ghiotta occasione.
Ma nessuno li arresta, ma
ghiotta
sei solo
occasione,
tu.
Ghiotta
ma lascia
occasione,
festeggiare
ghiotta
ognuno quello
occasione.
Che vuole, dai, su.
Ghiotta occasione, riempiamo gli ospedali. Trattamento sanitario obbligatorio in tutta Italia. Bellissimo, arrivano con l'ambulanza. Così.
Mauro,
cosa vuole fare lei? Mangia su Roma.
Mauro da Roma. Mauro da Roma, poi Alberto da Belluna e altri ancora. Grande ospite, grande ospite dopo le 20. Abbiamo capito, vuoi arrestare tutti i fascisti, ma non c'è
arrestare,
tempo.
Sottoporre a un controllo sanitario, altro che
TSO.
Altro che Bitonci che fa le delibere, le delibere. Qui c'è un TSO immediato.
Mauro Roma.
Pronto, buonasera.
Vai, dimmi, dimmi.
Buonasera Cruciani. Io volevo partecipare alla discussione sulla questione.
Non c'è discussione qui, non c'è discussione.
No, 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 figuriamoci. No, sulla questione dell'immigrazione clandestina.
E che è successo?
Di lavorare. No, niente, semplicemente per capacità personale, insomma, perché lavoro in questo ambito. Dico che purtroppo l'immigrazione regolare in Italia sono più di 2 anni che ferma, nel senso che le persone l'ultima volta che sono entrate sono state con una sanatoria.
È vero, è vero.
Bravo.
Quindi di che cosa vogliamo parlare? Cioè, magari ci fosse la possibilità di un'immigrazione regolare, insomma, anzi, io penso che sarebbe una cosa proprio per lo stesso discorso della
prostituzione. No, ma lei ha ragione. Dove lavora lei, Mauro? In che settore?
Io lavoro proprio nell'immigrazione, guardi, mi occupo proprio di questioni relative all'immigrazione.
Cioè, lei dice non esiste più un'immigrazione regolare perché. Perché non esiste, perché forse non funziona il rapporto tra le aziende italiane e alcuni paesi.
Sono tutte cazzate. Il Presidente del Consiglio dei Ministri all'epoca, Berlusconi, ha modificato una parolina nel decreto. Diceva, il Presidente del Consiglio dei Ministri emette un DPCM ogni anno, per dirlo, ha modificato, ha detto può. Quindi modificando questa parolina può, ha deciso che non si fa. E quindi semplicemente... Non si emette questo decreto, questo DPCM, e quindi non c'è il decreto flussi, non entra gente. Entrano tanto gli stagionali, quelli con l'articolo 27, cioè quelli i capoccioni, e finisce là il discorso. Tutti gli altri si infilano nel lavoro, come i Bangladesh, che sono come tutti, come collaboratori domestici, poi vanno a vendere cose sulle bancarelle. Il problema è questo. Allora, togliamo questo velo proprio ridicolo, insomma, ipocrita, insomma, su questa cosa, come per la prostituzione, dicevo.
Apriamo all'immigrazione regolare.
Facciamogli pagare 2.000 euro, 3.000 euro. Intanto i danni gli scafisti, no? Meglio che danno.
Meglio che glieli diamo noi, certo, assolutamente. Però secondo le richieste di un'azienda, se un'azienda ha bisogno di 25 persone, pigliamo queste 25 persone, paghiamole pure per venire qua. Un attimo solo, fermi.
Saluti da Roma e quindi saluti romani.
You really got me going, you got me so I don't know what I'm doing.
Ve lo dico a voi due d'amico, fatevi cazzi vostri.
You really got me now, you got me so I can't sleep at night.
Allora, caro Parenzo, è vero che questa è una radio, è vero che tutti possono ascoltarla e dunque sono cose diverse, no? Però quando leggo su una rivista patinata come Micromega, no? Micromega, la rivista della sinistra giustizialista, se vogliamo, per semplificare, eccetera, un articolo come quello di Valentina Nappi, nota porno star, ma lei fa benissimo, per carità, che ha questo titolo. Poi c'è tutta una disquisizione sulla filosofia, su Marx, su non so che cosa, eccetera. Ma il titolo è questo, su Micromega, i blog di Micromega.
Sì.
I blog di Micromega. Valentina Nappi, bambini, mettetevi un... No, genitori, mettete un po' i tappi alle orecchie ai bambini, sennò qualcuno poi mi rompe i coglioni, mi chiama dicendo «Oddio, ci sono i bambini in macchina, ci sono i bambini in macchina!» Ma la realtà è quella che è. Cioè, la realtà è quella che non è che può essere negata la realtà, no? Non è che possiamo negare quello che accade. Allora, Valentina Nappi, titolo dell'articolo, squirtare in faccia a Diego Fusaro. Adesso, per chi non lo conosce, Diego Fusaro è un professore, chiamiamolo così, economista. Adesso abbiamo in collegamento qualcuno che magari si offende se diciamo a Fusaro economista, ma comunque...
Beh, sì, è un economista, certo.
No, no, perché non sai chi è in collegamento con noi. Valentina Nappi, squirtare in faccia a Diego Fusaro.
Beh, sai...
squirtare
Omnia Mundis, come
ma squirtare
Manzoni.
In faccia a Diego Fusaro.
Omnia Munda Mundis.
No, ma lascia perdere adesso questa
puro
citazione.
Per i puri,
no.
Quindi Micromega può permettersi
Micromega
di
appunto, Omnia squirtare Munda in faccia a Diego Fusaro, amici miei. La sua ultima apparizione alla 7, La Gabbia, è terminata in questo modo.
Beh, io a lei Monti diedi del criminale con Gianluigi Paragone. Adesso le dico un'altra cosa. Lei ha poco da vivere, molto poco. E quando sarà in quella bara, io credo che lei risponderà a quei bambini.
E con noi Paolo Bernard. Ciao Paolo.
Ciao ragazzi. Ciao.
Siamo alla follia.
Ciao.
Alla follia.
Ma innanzitutto, alla follia. Innanzitutto mi hai dato del pupazzetto recentemente. Del pupazzetto. Pupazzetto,
sì, certo, certo che sei un pupazzetto, cioè sei un pupazzetto di quello che credevo essere l'imprenditore più stupido d'Italia, cioè Squinzi. Poi in realtà mi sono ricreduto, perché l'imprenditore più stupido d'Italia in questo momento è il proprietario della esimia rete televisiva La 7,
ma
si
questo è pazzo
Cairo, perché ma perché
ma è pazzo completo,
idiota, eh?
No, ma per Parenzo non interrompere continuamente,
ma
adesso
è pazzo.
Vabbè, ma se è pazzo glielo dirai dopo, dai. Voglio ascoltare Paolo, nonostante il fatto che mi dà del pupazzetto, voglio ascoltare Paolo Barnard, perché lo hanno cacciato dalla 7.
Ma
voglio
credo.
Voglio capire, perché pur non pagandolo, pur avendolo ospitato per anni, voglio capire che cosa è successo. Allora, mi dà del pupazzetto a me, io me ne fotto altamente.
Ma sì, vabbè,
però
quello.
Dice che in realtà, come definisci Urbano Cairo, proprietario della 7?
È il più idiota imprenditore che esiste in questo paese, cioè è uno che gestisce una TV con la mentalità del proprietario di una squadra di calcio. La TV va di merda, fa schifo, cioè ha dei programmi che non si vedono, lui acquista i campioni, no? Prende Palotelli, prende quello, quell'altro, cioè, credendo, no, con la mentalità del... Ma questo è proprio un fuso di testa, poverino, cioè ha una televisione che sta crollando, ha preso tutta l'informazione d'Italia, fa degli ascolti da ridere, cioè, voglio dire, se uno è un imprenditore, io ti dico, io spero che, non per me, perché me ne sono andato sbattendo in faccia,
no, ti hanno cacciato, non è che te ne sei andato, ti hanno cacciato,
però io spero che per la pietà di questa televisione che qualche imprenditore la compri, ma Tronchetti provera a tornarsi indietro, questo era Leonardo da Vinci con fronte a Cairo, capito?
Vabbè, scusami però Paolo,
Erode, perché l'hanno cacciato, su.
La realtà è che ti hanno mandato via per le cose che...
mandato via per le fregnacce che dici, la violenza con cui...
Ma dove? Il Paragone, mentendo spudoratamente, mentendomi, quereri, perché io ho avuto le testimonianze della Cassaniga, che era tutta una balla, la storia che aveva cacciato per le donne, cioè, quindi c'ho i testimoni, era tutta una bugia. Ma questa volta mi sono strappato il microfono e me ne sono andato via io.
Ma perché, cioè, ti mandavi in onda troppo tardi? Ti mandavi...
Allora, parliamoci chiaro, facciamo le cose molto chiare. Io vado alla Gabbia gratis,
cioè,
non sono un ospite come te che ce l'hai una volta in 3 mesi. Io sono un editorialista fisso, gratis.
Ma perché gratis? Perché non ti sei fatto pagare fino adesso?
Perché sono degli stronzi. Allora, poi, seconda cosa, mi devo pagare da mangiare.
Non
come sai, i bambini che vanno a fare il picnic, mi devo pagare anche da mangiare, quindi spendo in tasca mia. Non mi danno una copertura legale, cioè io vado alla Gabbia e dico per gli imprenditori italiani che la Guardia di Finanza deve disobbedire allo Stato, dico che Napolitano ha fatto vilipendio dalla Costituzione, cioè, mi posso beccare delle denunce che rovinano me, mia madre di 90 anni e tutta la
mia famiglia.
Ma
non ti ha denunciato nessuno, però.
La copertura legale, capito? E poi cominciano a mi mandano in onda, sento più tardi, prima le 10, poi 10 e mezza, poi le 11, poi 11 e un quarto, 11 e 20, cioè mi mettono lì come un pupazzo cretino.
Ma perché? Perché è finita allora? Perché
mollano lì? Ma sai perché questo è successo?
Perché?
Perché quel cretino di Cairo, che è una creazione di Berlusconi, quando Berlusconi ha fatto il salto cioè da no euro a sì euro, cioè l'alleanza corrente, l'ordine è stato, prendi la Gabbia, la sbatti la domenica, gli fai fare il 2% di ascolti, Barnard non mette mezzanotte, e qui ci diamo questa buffonata dell'antieuro che non serve più a nessuno.
Cioè, secondo te, scusami, al di là degli insulti a Cairo di cui ti assumere responsabilità, e a me non me ne frega niente, però la questione fondamentale è un'altra, cioè tu dici che c'è stata una specie di, secondo me Cairo non gliene frega niente di queste cose,
nulla,
cioè,
nulla.
Secondo te, siccome Berlusconi ha deciso,
non sa neanche chi è Barnard, giustamente,
no, lo sa, questo lo sa,
ma sì, lo saprà, che quel matto avrà detto, giustamente,
no, lo sai, addirittura io so un'altra cosa che non posso dire, perché non posso dire, cioè, si è molto arrabbiato per quello che hai scritto,
ma ti credo, ma perché
Paolo,
è un pazzo, ma è ovvio, è pazzo, cioè,
ma faccia quello che vuole, sfruttano la gente. Vi dico, ragazzi, mi prendi lì a lavorare come editorialista fisso, non mi dai un soldo.
Vabbè, ma questo perché non l'hai chiesto?
E non mi dai neanche la copertura legale. Ma stiamo scherzando? Ma questa gente che fa televisione.
Ma il fatto è che tu hai litigato col conduttore della
gelateria. Ecco, appunto, appunto.
Ma gestisci la gelateria.
T'hanno cacciato perché dici fregnacce e basta, arrivederci e grazie.
No,
t'hanno cacciato.
Dice le cose che ha sempre detto da anni, per cui non è quello. Se uno pensava che dicesse fregnacce, lo dovevano cacciare prima. Scusami, non è che Barnard. Evidentemente non tiri più come prima, Paolo. Cioè, nella curva degli ascolti non tiri più come prima.
No, questo non è vero. Perché la trasmissione sta. A parte che aveva fatto un 3%, è tornato giù sotto il 2%. Cioè, l'Inter è impazzito, senza Barda non lo guardiamo più, eccetera. Ma a parte questo che sembra che mi voglia vantare, il problema è che c'era tutto un programma, Paragone molto seriamente, mi dice, pensa che lui mi richiamò dopo la seconda cacciata a 10 giorni prima delle europee, dicendo dobbiamo fare il fronte anti-euro. Dico, cazzo, mi chiami 10 giorni prima delle europee per fare il fronte anti-euro, ma di cosa parli?
Ma perché?
È
perché
una buffonata telecomandata da dietro. Ormai l'anti-euro non tira più e io devo scomparire, capisci? Questa era
e Paragone come lo giudichi?
Eh?
E Paragone come lo giudichi, scusa?
Paragone la fa, ma lo giudico per quello che è. A parte il fatto che
ma è scritto delle cose tremende.
L'autore del programma gli ha detto l'anno scorso, l'autore del programma gli ha detto abbiamo chiuso di merda perché tutta Italia, tutta Europa parla dell'euro, parla dell'eurozona, tutti, cioè, se è l'unico programma che abbiamo una persona che ne parla per 6 minuti, Paolo Barnard, e per il resto parliamo dei contadini, dei trattori, di Mastro Pasqua, di cazzate, è ovvio che non ci ascoltano. Paragone ha passato l'estate in vacanza, ha preso la moto, ha fatto le pieghe per si è divertito e ha rifatto lo stesso identico programma con lo stesso identico difetto.
C'è solo livore da parte tua perché ti hanno trombato, dai.
E poi è un bugiardo perché mi ha detto che mi cacciò dal programma per 2 volte.
Però scusami Paolo,
una era la Castaniga che ha negato.
Ma tu dici sulle donne, ma dici delle cose tremende sulle donne, cioè, ma dici delle cose terribili.
Ma non dico niente, dico delle cose compassionevoli, cavoli. Ho anche scritto l'ultimo articolo sulle donne brutte, ma sai quanti hanno commentato? Hai perfettamente ragione. Allora, Cruciani, tu sei nato bruttissimo, sai benissimo cosa vuol dire vivere una vita da ragno, cioè da uno brutto che le sigle non sono fine, eccetera. Però
non è sbagliato
nella tua vita. E tu sei riuscito, perché per squinzi, non so cosa ti fa, sei riuscito a diventare famoso. Va bene, allora è ovvio che sei brutto come un cesso, però da famoso hai una chance. Tu prendi una bruttona della Madonna, eccetera, non avrà mai le tue chance, perché è una donna. Quindi io scrivo delle cose anche che sono compassionevoli a favore delle donne.
Scusa Paolo, hai scritto recentemente le donne sono bugiarde, a parte quello che avevi scritto prima sulle donne, le donne sono bugiarde, adorano tutte l'uccello immenso ma te dicono no amore, non contano le dimensioni. Ma scrivi delle cose inaccettabili, dai, su.
Allora, anche tu fai come Paragone, cioè ti leggi solamente la frase che fa comodo a te, non ti leggi 6.000 commenti che ci sono sotto dove le donne dicono sì, è vero. Sì, è vero, in America si dice size matters, capito? Lo dico tutti gli americani.
Di cosa stiamo parlando?
Ma è vero che sei stato fermato recentemente dalla polizia ubriaco?
Eh?
È vero che sei stato recentemente fermato dalla polizia ubriaco?
Ma tu perché tutte le volte che mi intervisti vuoi sempre fare del gossip di...
Ma il gossip l'hai scritto tu, dopo 7 Ceres viene fermato dalla polizia, non so chi l'ha detto, no? Qualcun altro, o no?
Ma no. Sì, vabbè, ma ha ritirato la patente, allora cosa c'è? Ho fatto casino perché ero mal informato sulla legge, pretendevo di andare in ospedale a farmi l'esame del sangue, quando questi mi hanno detto che non mi ci portavano, gli ho detto che vestivano la divisa disonorando il codice di procedura penale, uno me l'ha aperto, me l'ha sbattuto in faccia, ho fatto una figura di merda clamorosa.
Ho capito, ma 7 Ceres ti sei bevuto, 7 Ceres?
Sì, può succedere.
7 Ceres.
Sì, basta non mettersi in macchina poi e non sparare cazzate in televisione.
Vabbè, ma quello è io su questo no, perché Barnard prima diceva le stesse cose che dice adesso.
No, però io mi chiedo una cosa, scusami,
dimmi,
perché
dimmi.
Tu non dici che ovunque si sta scrivendo che da 4 anni tutto quello che ho detto sull'economia si sta verificando?
Beh, adesso
perché
non esageriamo, dai, questo, ma questo non è vero, dai. Ma questo non è vero. Ma che si stanno verificando? Dai, su, anche qua tu hai una pretesa, la pretesa di essere l'unico guru dell'economia presente in Italia. Dai, Paolo, anche tu cioè, è come se io pretendessi di essere l'unico conduttore radiofonico ascoltabile in Italia. Tu dici, sono l'unica persona che si può ascoltare sull'economia in Italia. Dai, non dire cazzate, su.
Ma questo non l'ho mai detto. Ho
detto,
ma più
sì.
o meno lo dici, dai.
No, no, io ho detto che il drappello di economisti di cui si serve Beppe Grillo saprebbero gestire una rosticceria, ma non di più, cioè non vanno in un ministero del tesoro, una banca, cioè, ma li leggi i giornali, ma tu sei a Radio 24 o dove cazzo sei? Ma li leggete anche il Sole 24 Ore, che ha dato una visione dell'esame delle banche che faceva ridere.
Ma senti, ma come pensi, che pensi di Confindustria tu? Dai, chiudiamo in bellezza, dai.
Ecco, tu non vedi l'ora che mi arrivi una querela a un miliardo, a parte cosa hai detto che spingi.
No, non vedo l'ora di farsi cacciare lui, non hai capito.
Ma penso di Confindustria che sono legati ovviamente a una visione dell'economia che è totalmente sbagliata e gli va, perdonate, ascoltatori, nel sedere. Perché è questo che sta succedendo in Italia. Abbiamo
debole questo, debole.
Questa è debolissima, roba da mammoletta questa.
Questa, amico mio, te lo dico, roba da mammoletta, hai detto. Giù più duro a pestare che siamo sulla rega. Vai giù, pesante, su,
Vabbè, non ce l'ha la testa, però voglio dire, ragiona un secondo.
Ma le donne, io voglio sapere delle donne, no, di Confindustria.
Fagli parlare male con le Confindustria, vediamo dove arriva, vediamo.
Mi hai chiesto di Confindustria, c'è l'Alzheimer, mi hai chiesto di Confindustria.
Hai ragione.
Ma vai giù più pesante, scusa.
Senti, facciamo una cosa, Paolo, facciamo una cosa.
Continua a seguire l'austerità di Letta, Monti, e l'industria italiana perde in produzione, che sono quelle che perdono in assoluto di
debole,
più proprio produzione.
Debole, secondo me debole.
Giusta, ma
lo dice chiunque questo lo dice anche...
I tedeschi aiutano con miliardi di soldi pubblici.
Appunto, debole.
Aiutano le loro imprese e vanno meglio. I francesi tassano di 40 miliardi e vanno meglio. Renzi adesso ci ritassa di...
Vabbè, ma sulle donne sei più forte.
Lui è talmente cretino che non lo capisce. Oh, ma dico, ma dove, come siete messi nel Sole 24 Ore?
Comunque,
qui forse già un po'. Forse un po'.
Comunque, Paolo.
La mano, vedi che intanto.
Paolo,
va,
comunque. Secondo me, il tuo futuro è raccontare le tue vere o presunte avventure sessuali. Cioè, cosa pensi delle donne? Cioè, in uno spazio. Poi parliamo anche di economia. Uno spazio, non dico quotidiano, ma 2-3 volte a settimana, così al volo. Quello che ti viene in mente sulle donne, io lo farei, non è così sbagliato. Vabbè, a presto, va, ti devo salutare.
Guarda, ti dico una cosa, tu dammi uno spazio di 6 minuti alla zanzara a raccontare l'economia alla gente.
Beh, no, adesso ci penso. Un abbraccio, ciao, Alberto, Belluno, veloce, Alberto.
Sì, no, ma io avevo chiamato per la questione del Filippino, ma forse sono fuori tema adesso.
Vai, veloce, rapido.
Sì, no, veloce, volevo solo dire che sono d'accordo con te per via del sul fatto che sia assurdo voler denunciare che chi ha detto questa cosa è per razzismo, ma aggiungo che chi vuole denunciare è razzista, secondo me, perché... Per fare un esempio, se io dicessi a un mio amico lascia quella
ragazzi,
merda,
ma accusare,
ragazza,
accusare uno di razzismo perché ha dato il filippino a un altro è una cosa ridicola. Alberto, ce lo spieghi domani 18:30, ciao.
Siamo la gente più generosa del mondo, abbiamo sollevato, io a casa ce l'ho 4 di questi ragazzi che per me sono umani.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30.
Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
I love you, I like a virgin.
Radio 24, la passione si sente.